Prova, ok, a posto. Enormi conquiste da giganti rivoluzioni, amici miei. Oggi siamo qui, signore e signori, professoressa, e chiunque ci stia ascoltando, e sì, mi sto illudendo che qualcuno oltre a lei ci stia ascoltando, per parlare di come, da due delle maggiori rivoluzioni che hanno visto la luce, americana e francese, l'uomo abbia rimesso in primo piano i suoi diritti naturali e si sia fatto valere nella lotta contro le disparità e le ingiustizie. Abbiamo il desiderio di curare in modo approfondito entrambe le rivoluzioni, con alcuni spunti attuali e ideologici, e che poi alla fine ci porteranno ad una conclusione su quelle che sono state le vere conquiste in ambito di libertà. Vorrei iniziare parlandovi un po' della situazione che ha visto l'America protagonista, l'America del Nord protagonista nei primi anni della sua nascita. Fondamentalmente la colonizzazione britannica del Nord America ha come atto di nascita le concessioni commerciali fatte dal re a mercanti e cittadini, che, e qua ci vuole, con enorme spirito di libertà, si erano trasferite, avevano trasferito le loro attività nel Nuovo Mondo. Quindi, secondo noi, possiamo dire che questo è stato un primo atto di cavalcare l'onda del desiderio di libertà e cambiamento, e che a nostro parere è il più importante, che ha poi portato a tutto quello che verrà successivamente. Anche perché, voglio dire, senza americani l'America non si faceva. Le colonie avevano la possibilità, pur accettando la sovranità della corona britannica, ovviamente, di dar vita a forme di autogoverno, eleggendo assemblee e consigli rappresentativi. Nel 1732, con la fondazione della Georgia, le colonie nordamericane erano diventate in tutto 13. Nel corso del XVIII secolo, esse conobbero una straordinaria crescita demografica ed economica. Negli anni 15 del 1700, la popolazione era ancora di poco superiore ai 200.000 abitanti, destinati a diventare, verso l'inizio dell'Ottocento, quasi 4 milioni. Il contributo più significativo venne dall'immigrazione europea. Non si trattava soltanto di immigrati inglesi, ma anche irlandesi, scozzesi, olandesi, tedeschi addirittura, che si trasferirono in America alla ricerca di opportunità migliori rispetto a quelle offerte appunto dai loro paesi di origine. La vita economica era fondamentalmente regolata, in primis dal monopolio commerciale britannico. Le colonie, cioè, dovevano intrattenere scambi unicamente con la Gran Bretagna, vendendo i loro prodotti e comprando da quest'ultima quello di cui avevano bisogno. Non potevano inoltre produrre da sé ciò che potevano acquistare appunto dalla madrepatria. Questo sistema, tuttavia, sebbene in apparenza sembrasse restrittivo, difatti garantiva alle colonie un certo giovamento. La Gran Bretagna, infatti, contribuì alla loro fortuna grazie alla sua grande espansione economica. Ciò avvenne sia per la sua offerta di manufatti, sia perché essa rappresentava fondamentalmente il miglior mercato per le materie prime del Nuovo Mondo. Gli americani, peraltro, non rispettavano rigidamente i divieti della madrepatria. Infatti, il contrabbando era già diffuso all'epoca e spesso era addirittura tollerato dalle autorità inglesi. Ora, Ciro, vuoi dirci
Sì,
come era strutturata fondamentalmente la realtà di queste colonie?
introdurrò un po' la situazione delle colonie, quindi parlando un po' delle colonie più nello specifico. Nonostante fossero accomunate dai fattori di crescita di cui ha parlato Pasquale, le colonie nordamericane costituivano un mondo tutt'altro che compatto ed omogeneo. Le colonie del sud, quindi il Maryland, la Virginia, la North Carolina, la South Carolina e la Georgia, erano organizzate intorno all'economia delle grandi piantagioni, quindi il tabacco, l'indaco e il riso, coltivate grazie alla manodopera degli schiavi. La classe dirigente del sud, di origine inglese, era un'aristocrazia terriera, molto simile a quella della madrepatria, e sul piano religioso la Chiesa anglicana era l'autorità indiscussa. Le caratteristiche delle colonie del centro, quindi New York, la Pennsylvania, il New Jersey e il Delaware, erano invece completamente diverse. In questi territori si trovano le città e i porti più importanti del Nord America, quindi Filadelfia e New York e Baltimora. La popolazione era eterogenea, quindi oltre agli inglesi erano immigrati di un antico insediamento svedese e olandese, e immigrati più recenti come i tedeschi, gli irlandesi e gli scozzesi. Una caratteristica della società coloniale del centro era di conseguenza il pluralismo religioso. Vi erano infine le quattro colonie del nord che costituivano il cosiddetto New England, il New Hampshire, il Massachusetts, il Rhode Island e il Connecticut, in cui dominavano la piccola proprietà e la presenza di attività manifatturiere. Le città erano economicamente e commercialmente molto vivaci, e il fatto che ospitassero piccoli e grandi porti favorì lo sviluppo della cantieristica navale e della pesca. Poiché la popolazione era prevalentemente di origine inglese, sul piano religioso vigeva la tradizione, incentrata sul valore del lavoro e sul rigore morale. Passo la parola a Carmine Patricelli.
Sì, a questo punto vorrei fare una domanda, se non vi dispiace. La faccio a Carmine
E
Pagano,
se dico che mi
sperando non si
dispiace?
sia già addormentato. Non la faccio. Carmine, tra tutte queste colonie, a questo punto il singolo cittadino di cosa si sentiva parte?
Pur nella diversità di tutti gli stili di vita e anche nella varietà delle, tutte le, delle condizioni economiche, all'inizio del Settecento tutti questi coloni iniziarono, diciamo, a sentirsi accomunati dall'estremo d'Italia. Infatti l'America, diciamo, dall'inizio del Settecento era stata considerata come un dono della provvidenza divina, dove poi sarebbe stato possibile realizzare questi grandi ideali di rinnovamento morale e anche purezza religiosa. I protestanti, diciamo, più intransigenti, avevano visto in questo continente una terra promessa, dove poi sarebbero stati capaci di attuare tutti i loro ideali sociali e religiosi. Inoltre, hanno anche considerato loro stessi come un popolo di Dio destinato poi a condurre in America questa missione cristiana, una missione cristiana. Inizialmente, diciamo, l'aggettivo americano aveva avuto un carattere, diciamo, più geografico che politico, perché non era riferito all'idea di un unico popolo. Però dal XVIII secolo questo termine cominciò ad assumere un significato anche politico. Infatti, ancora nel Settecento, iniziano poi ad avere la consapevolezza di voler costruire una società autonoma, però non mettendo in discussione tutto il legame con la Gran Bretagna. Infatti qui questo portò anche un'ascesa economica, che poi favorì lo sviluppo di un sentimento di alterità rispetto a tutta la madrepatria. Inoltre poi ci fu la presenza nei territori nordamericani di questa pluralità di gruppi etnici e religiosi, generò nei coloni la convinzione che in questo nuovo mondo si stesse attuando un esperimento unico. Infatti le colonie sorsero senza un'aristocrazia di tipo europeo, caratterizzate quindi caratterizzate da un pacifico proliferare di chiese, anche con una specie di mobilità sociale inimmaginabile per il vecchio continente, e quindi fu favorita, diciamo, la convivenza di vari gruppi, di gruppi con varie tradizioni e provenienze. Però prima di continuare appunto con tutti i grandi attriti, vorrei chiedere a Michele di parlarci un po' di quella che era la società prima della grande virata in entrambe le situazioni.
Bene, allora, i miei incompetenti colleghi hanno finora analizzato solamente quello che è l'aspetto delle colonie. Ma cosa succedeva a due passi da noi, in Francia? Nella seconda metà del Settecento, parliamo quindi alla vigilia della Rivoluzione, la Francia era un paese rurale, parliamo di un 85% di popolazione che vive nelle campagne. La proprietà della terra era per più di un terzo nelle mani del clero e della nobiltà, i primi due stati, se così li vogliamo definire, di quella che era la Francia, che costituivano in totale al massimo un 2% della cittadinanza complessiva e che godevano di numerosi privilegi, tra i quali i più importanti possono essere quello, l'esenzione dal pagamento delle tasse e la possibilità di conservare prerogative del tipo feudale, quali le possibilità di imporre dazi e pedaggi. Il peso delle tasse, inoltre, gravava per lo più su quello che veniva definito come terzo stato, parliamo del restante 98% della popolazione, che l'ampia ed eterogenea categoria di cui facevano parte sia la massa dei contadini, che il borghese, che avvocati, medici, un po' tutti, anche i miei colleghi sarebbero del terzo stato praticamente, quindi sì, sarebbero senza un soldo.
Grazie, Michele.
Prego, Pasquale, sarei fallito come loro. Gli esponenti del terzo stato erano inoltre esclusi dalle altre cariche militari e politiche. Immaginate un Pasquale che ha un'altra carica, cioè saremmo veramente rovinati effettivamente. E quindi, come ci si posiziona la monarchia in questo contesto? È ancora una monarchia assoluta? Sì, ma è molto debole. Luigi XVI, salito al trono nel 1774, era estremamente debole di carattere e spesso incapace di porre la propria autorità sulla corte. Tant'è che questo aveva ormai 4.000 esponenti dell'alta nobiltà in sé. Inoltre, sempre a corte, la moglie Maria Antonietta esercitava un ruolo più rilevante di quello del re, che per il periodo in cui l'emancipazione femminile non esisteva era sconvolgente. Anzi, dirò di più, Maria Antonietta fu messa al centro di una campagna di diffamazione per le spese eccessive che aveva nei confronti di tutti, perché era proprio lei che danneggiava in particolar modo il popolo francese con i suoi eccessi da aristocratica. Ma torniamo a quella che è la situazione nella madrepatria degli americani. Pasquale,
Eh
saresti
sì,
capace a fare un
perché
qualcosa di
amici miei
decente?
e professoressa, anche quello che qui vogliamo fare, quindi vi consigliamo di non farvi venire il mal d'auto. È quello di andare e venire, un costante andare e venire tra Francia e America e parlare di entrambi attraverso vari macro aspetti. Quindi, come ci stava anticipando il mio collega Michele, ritorneremo a parlare dell'America, poiché nel corso del Settecento alcuni fattori contribuirono fondamentalmente al consolidarsi di un'identità americana e al conseguente progressivo allontanamento dalle colonie della madrepatria. Il primo fattore è rappresentato dalla diffusione nelle colonie americane del cosiddetto Grande Risveglio, un movimento di rinnovamento religioso che sostanzialmente è interno al protestantesimo e si è sviluppato intorno agli anni 30. Il secondo fattore fu il senso di coesione che i coloni trassero fondamentalmente dalla partecipazione alla guerra dei 7 anni. Il conflitto contro i francesi fu visto, infatti, come una sorta di guerra santa, addirittura contro i papisti, ossia i fedeli del cattolicesimo romano. E i sentimenti anticattolici si rivelarono un importante elemento unificante per i protestanti americani. Il terzo fattore, invece, che contribuì in modo decisivo a compromettere i sentimenti di lealtà delle colonie nordamericane verso la madrepatria, fu la politica fiscale che fu messa in atto dal Regno Britannico a partire dagli anni 60 del Settecento. Perché uscita vincitrice dalla guerra dei 7 anni, la Gran Bretagna intendeva godere pienamente, può essere mai, godere pienamente dei frutti della pace. Per fare ciò doveva rimediare all'ingente debito pubblico accumulato durante la guerra e doveva meglio organizzare sul piano amministrativo e fiscale il suo impero, di cui il Nord America costituiva una parte importante. I coloni americani avevano fino ad allora pagato tasse sostanzialmente in misura molto inferiore a quelle che versavano i cittadini della madrepatria. E l'intenzione del Parlamento inglese era appunto di modificare tale situazione. Ebbero la considerazione, l'idea che fosse impossibile farlo, inaccettabile addirittura. Quindi, parlando sempre dell'aspetto economico, Carmine Patricelli, vorrei chiederti una cosa.
Sì.
In entrambe le realtà, no? Cosa è stato fatale per l'accrescersi delle inasprità che poi dopo, come vedremo, sempre in modo approfondito, hanno portato a vari conflitti?
Però aspetta, specifichiamo che abbiamo scelto Carmine Patricelli perché lui ha detto che preferiva fare economia latina all'università, solo per questo facciamo parlare lui di questa cosa.
Esattamente.
No. Vabbè, poi abbiamo scelto il top della gamma.
Spero di farla. Vabbè. Comunque, per risponderti, parlo prima
Grazie per
della situazione
rispondermi.
americana. di nulla. Negli anni 60 del Settecento, il Parlamento inglese era giunto alla conclusione che i sudditi nordamericani avrebbero dovuto, da quel momento in poi, contribuire al bilancio statale britannico. Nel 64 fu approvato uno Sugar Act, che in pratica era una legge sullo zucchero che abbassava il dazio sul prodotto, ma allo stesso tempo ne sanzionava il commercio illegale. L'anno seguente, nel 1765,
Molto originali con i nomi delle leggi, vorrei dire.
Eh sì, sempre le stesse. Venne introdotto anche lo Stamp Act, che in pratica era una legge sul bollo, che praticamente obbligava ad applicare una marca da bollo a giornali e ad atti legali. Chiaramente la protesta nordamericana fu immediata e molto violenta, e se da un lato la giustificazione dell'impero inglese era che la guerra dei 7 anni era stata combattuta anche per favorire interessi delle colonie, dall'altra parte i coloni sostenevano che in realtà quella guerra era stata combattuta soltanto per sostenere, diciamo, interessi imperiali inglesi, e quindi si accusavano a vicenda. L'impero inglese fingeva di essere il buon samaritano di turno, e i nordamericani invece rispondevano dicendo che non se la andavano a bere. Comunque, tornando all'argomento principale, a rafforzare la protesta ci fu un ulteriore argomento, ovvero la questione che, essendo la Gran Bretagna il paese che con la gloriosa rivoluzione aveva affermato, diciamo, l'inviolabilità dei principi politici del governo rappresentativo, come poteva avere un atteggiamento così prepotente nei riguardi delle colonie? Quindi la questione fiscale possiamo dire che si sposta anche su un problema costituzionale. Il Parlamento di Londra aveva il diritto di imporre queste tasse ai coloni americani che in quelle istituzioni non erano nemmeno rappresentati. Chiaramente i coloni non erano d'accordo. E quindi in quegli anni nacque uno slogan, ovvero No taxation without representation, che letteralmente vuol dire nessuna tassazione senza una rappresentazione al Parlamento. Con questo slogan, molte organizzazioni come i Figli della Libertà si opponevano a questa prepotenza inglese. Uno dei tanti paladini di questa polemica costituzionale, se così vogliamo chiamarla, fu l'avvocato Patrick Henry, che volle a tutti i costi, scusate, che l'Assemblea Coloniale della Virginia dichiarasse ufficialmente che avesse il potere esclusivo di imporre tasse ai propri cittadini. Chiaramente una reazione così aggressiva ed estrema allo Stamp Act portò la madrepatria ad annullare questa legge. Subito dopo però proclamò un altro atto che inasprì ancora di più i conflitti, l'atto dichiarativo, nel quale il Parlamento inglese confermava la sovranità sui territori nordamericani. Inoltre vennero introdotti molti altri prodotti nella lista di cose da tassare per il Parlamento inglese. Nonostante questa situazione, diciamo, di quasi guerriglia urbana, i coloni si ritenevano ancora sudditi del re Giorgio III, poiché era lui a nominare i loro governatori, però si opponevano stranamente all'autorità del Parlamento, a cui spettava il compito di regolamentare il commercio dell'impero britannico. Entrando invece nella situazione francese, diciamo che l'autorità della monarchia francese risultava molto indebolita da crescenti problemi sul piano interno, primo fra tutti ovviamente quello finanziario, poiché le casse dello Stato si trovavano in una condizione disastrosa, dovuta alle spese militari che avevano prodotto un forte disavanzo pubblico. Questo debito pubblico era stato creato quindi dalle guerre dal supporto alla rivoluzione americana, oppure dalle guerre di successione polacca e austriaca, ma soprattutto dalla guerra dei 7 anni, che aveva pesato non poco sul bilancio statale. Difatti la Francia vuole entrare in tutte le guerre, ma poi diciamo che rimane la popolazione un po' con la brioche in mano. Di fronte a una crisi.
Dovresti fare il
Beh,
podcaster.
esatto.
Bel
Ci provo, dai.
pentitismo questo. Però visto che a mezzanotte direi che accelerano un po' il passo, perché sennò già l'argomento è
Sì, hai
gioioso. Tu sei
ragione.
pure lento a disporre, questi si addormentano. Vai, vai, veloce, veloce. Animo, animo.
Vabbè, di fronte a una crisi diventata ormai insostenibile, nello stesso anno della sua ascesa, la sua ascesa al potere, Luigi XVI nominò come controllore generale delle finanze Robert Jacques Turgot. Turgot era un funzionario pubblico ed aveva ideali illuministi. Egli propose un programma di interventi volto a sviluppare il mercato e, ad esempio, ad annullare i dazi interni, che quindi proponevano dazi su trasporti lunghi di merci basilari come il grano, propose di annullare questi dazi interni e soprattutto di introdurre le leggi anche per i nobili. Chiaramente questa presa di posizione fu poco gradita dalla classe nobiliare, che fece pressione su Luigi XVI affinché cacciasse Turgot. Luigi XVI accettò la proposta, se possiamo così dire, tra virgolette, dei nobili, e sostituì Turgot con Jacques Necker, che tentò anche di promuovere un piano più moderato di limitazione della spesa pubblica, colpendo anche egli le rendite di cui beneficiavano i nobili, in particolare quelli che risiedevano a Versailles. Anche in questo caso i nobili non la presero bene, e Necker cercò di difendersi pubblicando un resoconto al re, che fu anche molto gradito editorialmente, ma che di fatti gli provocò l'allontanamento dall'incarico del suo autore. Adesso io passo la parola a Carmine Pagano, che ci parlerà del tentativo di riforma delle colonie e la crisi agricola. A te la parola.
L'economista Charles Alexandre Calonne, che subentrò inizialmente al Ministero delle Finanze nel 1686, attuò quest'altro piano di intervento economico, perché appunto propose di introdurre una tassa sulle proprietà fondiarie che sarebbe dovuta essere pagata anche da nobiltà e clero. Inoltre insistette sulla liberazione del commercio dei cereali e anche sull'eliminazione di tutte le dogane interne. Tuttavia però le riforme ebbero ancora una volta l'opposizione dei ceti più elevati e infatti Calonne fu costretto a dimettersi nell'aprile del 1787. Fu anche esiliato in seguito anche per le accuse di corruzione che poi si rivelarono false. Quindi era evidente che tutta la Francia dei privilegi era contro ogni tentativo di attenuare le diseguaglianze fiscali. Per queste difficoltà finanziarie poi si aggiunse anche la crisi agricola che ci fu nel 1788 a causa di tutte le pessime condizioni climatiche. Infatti tutti i campi devastati da grandi temporali fecero perdere un quarto della produzione di cereali, causando una terribile carestia. Infatti tutti i magazzini del grano rimasero vuoti e i prezzi del pane aumentarono di molto, facendo, come se non bastasse, dilagare anche di nuovo il malcontento in tutte le proteste nel paese. Infatti il sovrano poi fu costretto a richiamare Necker.
Le vicende furono decisamente più immediate e rocambolesche sull'altra sponda dell'Atlantico. Infatti la scintilla che innescò la rivolta armata per la rivoluzione americana avvenne il 5 marzo del 1770 a Boston, quando alcuni ragazzini lanciarono delle palle di mine contro una sentinella inglese. Il gioco si trasformò in uno scontro tra alcuni bostoniani e le truppe inglesi che, perso il controllo della situazione, spararono sulla folla.
Erano leggermente frustrati.
Cosa hanno
Danilo
portato
Pallotto
morte
in
e numerosi
antimo?
feriti. I soldati inglesi coinvolti nell'incidente furono trasferiti e il loro capitano fu processato, ma ciò non bastò a placare l'ira dei coloni. L'opinione pubblica e la stampa ebbero gioco facile a enfatizzare l'episodio, ribattezzandolo sin da subito il massacro di Boston. Fino a quel momento le élite coloniali non avevano espresso propositi di indipendenza dalla madrepatria, né peraltro sembravano avere una posizione comune rispetto all'autorità britannica. I fatti di Boston compattarono il dissenso e aumentarono le posizioni più radicali nei confronti della madrepatria. 3 anni dopo, nel 1773, di fronte al Tiat, la legge sul tè, che accordava alla Compagnia delle Indie Orientali agevolazioni fiscali tali da consentirle di vendere il prodotto nelle colonie a un prezzo così basso da rendere perfino inutile il contrabbando, ai coloni fu chiaro che il Parlamento britannico, asservito agli interessi della Compagnia, ne riconosceva di fatto un monopolio. La reazione fu violenta. In alcune città fu impedito lo sbarco del tè, in altre fu scaricato ma lasciato a deperire nei depositi. Si giunse così al gesto più clamoroso, il famoso Boston Tea Party, organizzato da Samuel Adams, durante il quale le casse di tè furono gettate in mare. La Gran Bretagna rispose varando una serie di leggi repressive che gli americani definirono subito intollerabili, gli Intolerable Acts.
Axe di nuovo.
Fu disposta la chiusura del porto di Boston fino al risarcimento completo dei danni inflitti alla compagnia delle Indie da parte dei coloni e furono abolite le autonomie fino ad allora riconosciute alla colonia del Massachusetts. Fu quello il momento della maturazione di una nuova coscienza politica da parte degli americani delle colonie che decisero di convocare un loro congresso a Filadelfia il 1 settembre 1774 e di non riconoscere più la legittimità delle sanzioni. Il congresso, che divenne noto alla storia come primo congresso continentale, perché vi presero parte rappresentanti di tutte e tre le 13 colonie, rivolse un appello alla madrepatria affinché concedesse loro l'autonomia fiscale e amministrativa. Inoltre veniva ribadita la richiesta del riconoscimento dei diritti e l'impegno alla difesa reciproca tra le colonie. Vi era ancora la speranza, quindi, che il re Giorgio III intervenisse contro quella che pareva essere una tirannide del Parlamento di Londra. Di lì a poco si diffuse invece la convinzione che il sovrano avesse tradito i suoi sudditi d'oltreoceano. Dalla Gran Bretagna iniziarono ad aggiungere truppe inglesi. Nel 1775 si verificarono i primi scontri armati.
Tutto nacque da una palla di neve. Vai, vai, continua.
Più o meno sì.
Una palla di neve un po' di tempo. Spostandoci di nuovo in Francia, in tale quadro cominciò ad emergere la proposta di ricorrere agli Stati Generali. L'Assemblea rappresentativa dei tre ordini dello Stato, che non si era più riunita dal 1614. L'idea fu vista come l'unica possibile per affrontare la grave crisi finanziaria in cui versava il paese. Di fronte alle pressioni dell'opinione pubblica, il re, nell'estate del 1788, dichiarò il proprio assenso alla convocazione, fissandola per il maggio del 1789. Tra l'agosto del 1788 e la primavera dell'89, il momento in cui sarebbero svolte le elezioni dei deputati degli Stati Generali, l'attesa di grandi cambiamenti si diffuse presso l'opinione pubblica. La Francia fu inondata da una febbrile attività politica, condotta con comizi, incontri e discussioni, che avevano come oggetto non soltanto le inderogabili riforme finanziarie, ma anche il regime assolutistico da molti criticato perché non più adatto ad una società profondamente mutata. Nel coro di proteste verso l'antico regime si trovarono affiancati ceti popolari, esasperati dalla fame e dalla miseria, parlando di brioche, e la borghesia, insofferente dalle restrizioni imposte al proprio sviluppo, ma anche alcuni nobili di idee liberali, di fronte all'impasse di un sistema politico che aveva portato il paese sull'orlo della bancarotta ed era palesemente incapace di rinnovarsi, emergeva quindi la forte esigenza di una nuova rappresentanza della nazione francese, tale da ridimensionare il potere dei ceti privilegiati del sovrano, sull'esempio di quanto avevano realizzato pochi anni prima i coloni del Nord America.
Vabbè, Ciro ha parlato prima di un problema che sta sconvolgendo la Francia dopo il preambolo iniziale che ho dato io, ma analizziamo un po' più nello specifico qual è il vero problema, perché ok gli Stati Generali, ma a cosa ha portato questo? Nelle elezioni degli Stati Generali in realtà ebbe una questione a monte, relativa specialmente a quelli che erano i criteri di rappresentazione e alle procedure elettorali. Nella precedente convocazione, parliamo circa del 1614, i tre ordini, clero, nobiltà e terzo stato, avevano avuto tutti lo stesso numero di deputati, che in assemblea esprimevano collegialmente un solo voto. Parliamo quindi di un voto ad ordine. Tale metodo ovviamente favoriva il clero e la nobiltà che si alleavano per avere la maggioranza contro il terzo stato, che era il restante 98% della popolazione in realtà. Questo ovviamente crea parecchio malcontento. Parliamo di un 98% di popolazione che viene sfruttato in ogni modo possibile. Di conseguenza viene richiesto di raddoppiare il numero di rappresentanti del terzo stato. Inoltre venne proposto di riconoscere un modello di voti che non si basasse più sull'ordine, ma sul voto per testa. Che cosa succede? Il re asseconda il terzo stato sì e no in realtà, perché venne concesso loro il raddoppiamento dei deputati, ma non venne concesso loro un voto per testa, quindi alla fine anche il raddoppiamento dei deputati fu inutile. Arriva il febbraio del 1789 e iniziano così le elezioni. Si formano delle assemblee dapprima locali per poi passare a delle assemblee che erano provinciali, da cui poi sarebbero sorti i vari deputati. Per quanto riguarda chi potesse votare, parliamo più o meno di tutti i francesi che avevano un'età di 25 anni, un minimo di reddito e soprattutto fossero maschi, perché lì non stavamo nel 2022, quindi la misoginia era accettata.
E vai.
Andiamo avanti. No. Nel momento di riunirsi per scegliere i loro rappresentanti, gli elettori furono invitati dal re a stilare i rapporti in cui esprimevano le proprie opinioni e rimostranze da sottoporre a quella che era poi effettivamente l'Assemblea degli Stati Generali. Erano un po' dei quaderni di lamentele, o li possiamo definire in francese con un nome troppo strano da pronunciare, ma alla fine non ci interessa della loro pronuncia. Ci interessa piuttosto del ruolo che avevano questi quaderni e che lamentele esprimevano. I quaderni registravano un'estrema avversione verso un sistema finanziario avverso, perché, al terzo stato, alla decima ecclesiastica, cioè alle percentuali di raccolti che il clero pretendeva ogni anno, e al sistema di privilegi feudali. Ma questi aspetti economici non furono gli unici che vennero evidenziati in questi quaderni, in queste lamentele. Infatti vi fu anche una protesta molto accesa per quello che era la rivendicazione delle libertà individuali, di culto, di parola, e anche all'affermazione dell'inviolabilità della proprietà e al riconoscimento di un'uguaglianza giuridica che non esisteva. Ma nonostante tutte queste lamentele, è interessante vedere come in questo caso vi sia ancora un certo consenso nei confronti di una monarchia, nonostante questa fosse assoluta, un consenso che in America non c'è, tant'è che adesso, spero Pasquale riesca a farlo, ci parlerà un attimo di come si evolve drasticamente la situazione in America, perché qui stiamo ancora parlando solo di voti, ma in America dopo l'ultima battaglia di Palle di Neve e Piombo non è finita bene.
Eh sì, perché mica
Pasquale, ecco a te il testimone.
abbiamo fatto 30, facciamo anche 31, altrimenti quei quattro coloni vogliosi di essere liberi si offendono. Fondamentalmente nel maggio del 1775 si riunì il secondo congresso continentale dei rappresentanti delle colonie, che decise di passare alla resistenza armata attraverso l'organizzazione di un esercito proprio, che noi oggi chiamiamo Continental Army. Alla sua guida fu posto niente poco di meno che George Washington, agiato proprietario terriero, che si era guadagnato fondamentalmente una buona fama di comandante militare nella guerra contro i francesi. Contemporaneamente, Giorgio III apriva ufficialmente le ostilità nei confronti dei coloni americani, dichiarandoli addirittura ribelli. Iniziava così la vera e propria guerra d'indipendenza. Le forze in campo all'apertura del conflitto erano erano decisamente sbilanciate a favore degli inglesi. L'esercito dei coloni, infatti, era mal armato e senza grande esperienza militare. Erano solo vogliosi di libertà. Washington, tuttavia, dimostrò con il tempo di essere un abile motivatore di truppe, convincendole sostanzialmente che si trattava di una lotta per il loro futuro e che per quello anche dei loro figli. Altri due fattori si rivelarono inoltre vantaggiosi per gli americani: la difficoltà che inevitabilmente le forze britanniche incontravano nel tentativo di controllare territori vasti e lontani come quelli del Nuovo Mondo, e fattore con cui l'opinione pubblica europea aveva iniziato a considerare la causa americana. Ritornando di nuovo in Francia, invece, più o meno stiamo una decina d'anni dopo, nell'89, il 5 maggio principalmente, gli stati generali si insediarono a Versailles. Il re aveva infatti deciso che le riunioni si sarebbero tenute nella Reggia e non a Parigi, furbo. La composizione dell'assemblea, che risultò dalle elezioni, comprendeva circa 300 deputati per il clero, poco meno per la nobiltà, e quasi 600 per il terzo stato, per lo più avvocati, professionisti e proprietari terrieri, cioè esponenti, i veri e propri esponenti della borghesia. Benché il motivo della convocazione fosse stato il primo, il grande problema finanziario, il tema sul quale i deputati dovettero concentrarsi principalmente fu quello sostanzialmente delle procedure di voto che erano per testa o per ordine, che avrebbero dovuto essere adottate per ratificare le delibere dell'Assemblea. Questione che, come abbiamo visto, e di cui ci ha parlato anche Michele, era rimasta in sospeso. Il voto per testa, ossia un voto per ogni deputato, era naturalmente osteggiato dagli esponenti dei ceti privilegiati, perché avrebbe appunto favorito il terzo stato, i cui rappresentanti erano molto numerosi, come abbiamo detto prima erano 600. La questione della procedura di voto rimase quindi irrisolta finché il 17 giugno i deputati del terzo stato si autoproclamarono Assemblea Nazionale, dichiarando fondamentalmente e pubblicamente di essere gli unici rappresentanti della nazione, e si attribuirono il diritto di discutere le imposte e di approvarle. Era un passo rivoluzionario verso la limitazione del potere assoluto del sovrano. 3 giorni più tardi, il 20 giugno, i membri della nuova
Bel giorno.
assemblea.
Mi piace il 20 giugno.
Bella data il 20 giugno. I membri della nuova assemblea, fondamentalmente, in cui erano confluiti alcuni deputati del primo e del secondo stato, trovarono la sala dove erano soliti riunirsi sbarrata per ordine del re e presidiata dai soldati. Indignati per il gesto, si trasferirono in una sala vicina, che era adibita al gioco della palla corda, che è di Caravaggiane memorie. Era una competizione simile al tennis. E lì fu il luogo, amici, in cui prestarono il solenne giuramento, detto appunto giuramento della palla corda, che era quello di non separarsi mai finché non fosse istituita la Costituzione. Belle parole. Un loro portavoce, il conte Mirabeau, un aristocratico liberale eletto come deputato del terzo stato e abilissimo oratore, dichiarò: "Noi siamo qui per volontà del popolo e non usciremo che con la forza delle baionette." Ora, mio caro Carmine, e dico proprio a te Carmine, Patricelli,
Sì.
vorrai mica continuare a parlarci di
Certo,
come si svolgono le
posso.
vicende dopo il giuramento della palacorda?
Sì, parlando dell'Assemblea Nazionale Costituente. Dunque, a questo punto,
A questo
il re.
punto.
Sì, a questo punto, se non si
Ok, sì, a
fosse
questo punto,
capito.
perfetto.
Il re, il quale si sentiva minacciato perché la sua autorità assoluta era messa in discussione, intimò di sciogliere l'Assemblea, ma non venne ascoltato. I deputati proseguirono la seduta e Mirabeau fece approvare una delibera che sanciva la loro inviolabilità. Il sovrano inoltre chiese l'intervento dell'esercito. ma decise di cedere di fronte alla reazione di alcuni nobili liberali, come il marchese Lafayette, che era un eroe di guerra dell'indipendenza americana. Nei giorni seguenti, uno dopo l'altro, i rappresentanti dei primi due stati decisero di passare con il terzo. Luigi XVI, quindi, fu costretto a sancire l'unione dei tre ordini in quella che, nel luglio dello stesso anno, si definì Assemblea Nazionale Costituente. Questo fu un atto estremamente significativo. Infatti, autodefinendosi come Assemblea Nazionale, dichiarando quindi esplicitamente l'intento costituzionale anche, i deputati intendevano fissare i principi fondamentali di un nuovo ordinamento dello Stato e decretavano di fatto l'inizio di una rivoluzione politica che voleva fondare una monarchia costituzionale e parlamentare. A seguito ci furono anche le prime rivolte popolari. Infatti, spinto dall'ala più reazionaria della corte, il sovrano attribuì la responsabilità dell'accaduto al ministro Necker, di cui abbiamo già parlato prima, che presiedeva i Stati Generali. Fu accusato di aver adottato una strategia troppo prudente e di non aver saputo gestire la situazione. E di conseguenza fu rimosso dall'incarico, cioè cornuto e mazziato. Essendo però una figura popolare, questo licenziamento esasperò la tensione già alta in tutto il paese, che nel frattempo continuava a essere scosso dalle rivolte per l'aumento del prezzo di beni primari come pane oppure delle proteste per la carestia. La tensione divenne particolarmente acuta tra gli abitanti della capitale per la concentrazione di truppe sparse per Parigi e la sede dell'Assemblea Nazionale. Cominciò inoltre a diffondersi la voce che gli ambienti reazionari coltivassero un colpo di Stato, che era volto a difendere le gerarchie tradizionali e i privilegi nobiliari. Nel pomeriggio del 12 luglio, alcune migliaia di persone si radunarono nei giardini del Palazzo Reale e diedero vita a delle manifestazioni per difendere appunto Necker. I parigini capirono subito che la destituzione di Necker aveva il preciso significato politico di bloccare quei cambiamenti e quella rivoluzione che era appena iniziata, e cominciarono a manifestare il proprio dissenso inneggiando a concetti come libertà e costituzione. Inoltre decine di cittadini incendiarono gli uffici del Dazio, dove erano appunto tassate le merci, impossessandosi anche di carichi di grano e farina, mentre le botteghe degli armaioli venivano saccheggiate e uomini armati cominciavano a costruire barricate per le strade della città. A questo punto passo la parola all'altro Carmine Pagano, che ci parlerà di qualcosa di più interessante, ovvero l'inizio dell'azione con la presa della Bastiglia.
Non stiamo più nella pelle.
Vai, vai.
Questo assalto a Bastiglia ci fu nel 14 luglio 1789, dove circa 1.000 parigini presero l'assalto alla Bastiglia, cioè la prigione dove nell'antico regime venivano rinchiusi tutti gli oppositori della monarchia o tutti i condannati per reati politici e di opinione. E dove poi si pensava ci fosse una grande quantità di armi e munizioni. Quindi fu poi l'evento che i francesi assunsero come data di inizio della rivoluzione e fu anche proclamato festa nazionale circa il 1880. In realtà in quei tempi la Bastiglia era ridotta a un edificio decrepito in cui erano rimasti solo pochi prigionieri, ma appunto per questi per i patrigini rappresentava il simbolo per eccellenza dell'assolutismo regio. Il governatore che presidiava questa fortezza diede ordine di sparare tutte le persone che soltanto si avvicinavano a questo punto elevatorio, infatti ci furono circa 100 morti. Però a quel punto ci fu una folla inferocita che penetrò nell'edificio, dando vita a un vero e proprio eccidio. Infatti le teste del capitano e delle guardie furono portate in trionfo per tutte le città. In questo caso l'episodio inizialmente non allarmò il re, infatti perché c'erano sempre notizie di rivolte, che in quei mesi c'erano molte notizie di rivolte, quindi non era pace di una minaccia autentica da una protesta inoffensiva. Però appunto questo assalto rappresentò l'affermazione del popolo come nuovo soggetto della scena politica francese. Infatti, Precia, una volta che il re prese coscienza della causa dell'evento, ritirò le truppe che erano intorno alla capitale e li chiamò Necker alla carica di ministro delle finanze. Inoltre, il 17 luglio si recò all'Hotel de Ville di Parigi, cioè il municipio, dove ci fu un nuovo consiglio comunale, infatti fu la prima comune di Parigi, e tra tutta l'acclamazione presente accettò forzatamente la coccarda tricolore bianca, rossa e blu, che è divenuta anche adesso simbolo della nazione. Inoltre fu creato un nuovo corpo militare di volontari, cioè la Guardia Nazionale, che fu messa al posto della Fayette, con il compito di difendere tutta l'Assemblea Nazionale Costituente e anche contenere tutti gli eccessi di violenza della popolazione. Infatti tutte queste innovazioni amministrative e militari furono estese a tutta la Francia, dove molte di queste città programmarono dei governi municipali e anche molte guardie nazionali come quelle parigine.
Credo, se permettete, sia arrivato un attimo il momento di arrivare nel vivo della vicenda. Mettere sul piatto le due grandi dichiarazioni, la dichiarazione dell'indipendenza e la dichiarazione dei diritti. Però partiamo a piccoli passi. Parliamo prima delle basi ideologiche delle rivoluzioni. Abbiamo già ben descritto l'atmosfera sociale e culturale, un'atmosfera tesa. Tant'è che nelle colonie nordamericane cominciarono a circolare diversi articoli che contribuivano a delineare quelle che sarebbero state le basi ideologiche della rivoluzione. Nel 1776 ci fu il più importante opuscolo da parte dell'intellettuale Thomas Paine, di origine inglese, intitolato Common Sense, ossia senso comune. Egli, rifacendosi ai principi filosofici di John Locke, collegati quindi all'esperienza inglese della gloriosa rivoluzione, e imbevuto soprattutto della filosofia politica dell'illuminismo, parliamo di autori come Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Paine sosteneva che il re e il Parlamento della madrepatria, con il loro comportamento, avessero rotto quello che era definito come il patto sociale con i sudditi americani, proprio perché questi erano stati privati dei loro diritti naturali, come quello alla vita, quello della libertà individuale e persino il perseguimento della felicità, ma ancora la proprietà e il diritto alla rappresentazione politica. E proprio in questi sensi ci sarà anche poi la pubblicazione di John Adams, ossia Pensieri sul governo, avvocato del Massachusetts, che verrà annoverato persino come uno tra i padri fondatori degli Stati Uniti d'America. Adams, infatti, insisteva sul fatto che non era possibile un buon governo senza una rappresentanza. L'assemblea rappresentativa doveva essere un ritratto in miniatura delle nazioni nel suo insieme. Secondo questa logica, questa doveva pensare, sentire, ragionare e agire come il popolo. Interessi uguali nel popolo, dunque, dovevano avere uguale rappresentanza in quell'assemblea. Ed è proprio da qui che parte la nascita delle nuove.
Bene, Michele, ora darò a te e agli altri un'idea su quella che è la grande dichiarazione di indipendenza, perché poi dopo tu ci potrai fornire quello che è l'immagine della dichiarazione dei diritti del nome del cittadino in Francia, per fornire ai nostri numerosissimi ascoltatori. E sì, mi sto ancora illudendo che ci sono moltissime persone che ci stanno ascoltando, di comprendere il parallelismo che c'è tra queste due dichiarazioni. Il 4 luglio del 1776, il Congresso di Filadelfia approvò la dichiarazione di indipendenza, un documento nel quale venivano esposte in maniera chiara e inequivocabile le ragioni della ribellione delle colonie americane. La stesura della dichiarazione era stata affidata a una commissione nella quale spiccava la figura di un ricco proprietario terriero della Virginia, Thomas Jefferson. Tra i punti centrali della dichiarazione, anch'essi ispirati dal pensiero di intellettuali europei come John Locke e gli Illuministi, vi era l'idea che tutti gli uomini per natura avessero diritti uguali e che un governo legittimo dovesse essere fondato sul consenso dei governanti. La dichiarazione giustificava la nascita degli Stati Uniti d'America in ragione della loro indipendenza internazionale, ovvero del fatto che le ex colonie erano in grado di governare se stesse e non dipendevano più da alcuna nazione straniera, eh? Del resto, le colonie nordamericane non avevano radici nazionali radicali profonde, né una storia paragonabile a quella degli stati europei, cui fare ricorso per legittimare fondamentalmente la propria aspirazione all'indipendenza. Il documento redatto da Jefferson era destinato a un'enorme fortuna a livello mondiale. Divenne infatti un modello che avrebbe ispirato molte altre dichiarazioni di indipendenza nell'Ottocento, ad esempio in America Latina, in Grecia, o anche in Ungheria, nei secoli successivi. Il testo americano del 76 fu il primo a rivendicare la sovranità di un popolo, giustificandola, ascoltatemi bene, su una base internazionalistica, ovvero sulla possibilità di relazionarsi con altri popoli e altri stati, dichiarando guerra, stringendo alleanze, ma anche stabilendo rapporti commerciali.
Bene, se permetti, adesso io cercherò di nascondere quelle che sono le tue lacune nozionistiche per quanto riguarda la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del
Certo che te
cittadino.
lo permetto.
Grazie mille, sei gentilissimo, come sempre. Ci troviamo nel 26 agosto del 1789, quando la fantastica Assemblea Nazionale Costituente redasse un testo con il quale venivano stabiliti i principi fondamentali su cui si poteva edificare quello che sarebbe stato l'assetto politico che sarebbe sorto sulla distruzione dell'antico regime. Parliamo della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Tale documento proclamava i diritti della libertà politica, religiosa, di pensiero, di proprietà, ma soprattutto la parità delle garanzie giuridiche per tutti i cittadini, che si ispira insomma a concetti di libertà ed uguaglianza puramente illuministi. D'altronde la Francia è proprio la patria dell'illuminismo, si pensa anche agli autori da prima citati stesso durante questo fantastico podcast.
Ripetilo
Cosa
un'altra volta,
faceva?
fantastico podcast.
Fantastico podcast, ma
Di
fantastico
nuovo?
F maiuscola, tutto evidenziato, grassetto, corsivo, tutto quello che ci volete mettere. Più o meno
Perfetto.
questo. Ok, posso andare avanti? Ti
Ripetilo un'altra volta.
senti più importante? Fantastico
Ok,
podcast.
ora vai avanti.
Posto, grazie. La dichiarazione sanciva l'abolizione della monarchia assoluta e affermava il principio per cui la sovranità risiede nella nazione, cioè il popolo legittima l'autorità politica, persino quella del re. Ci troviamo dinanzi all'innovazione illuminista, perché il sovrano non trova più le sue basi nel diritto divino, come succedeva in tutti gli stati cattolici, con tutte le gradinate dei rettamaturghi, ma venivano valorizzati e tutelati i diritti dei cittadini, come era già accaduto in Inghilterra. E per ultimo la dichiarazione ribadiva il diritto alla proprietà come sacra e inviolabile, e soprattutto elencata come un diritto naturale e imprescrittibile alla base di quella che doveva essere la società. Ma vi sembra che poteva finire qua con queste due belle dichiarazioni? Certo che no, quindi andiamo avanti.
Ci sono
Amico
ancora
Ciro.
tante palle di neve da tirare.
Esattamente.
Adesso noi
L'inverno è
marciamo su
ancora
Versailles.
lungo.
No, adesso si marcia su Versailles, tipo quella su Roma, però stile
Ah,
francese e
cambiamo
antica Italia.
ambientazione.
Sì,
Uff.
infatti, Ciro, ti va di raccontarla?
Certo. In Francia il re si mostrava riluttante a sottoscrivere i decreti d'agosto e la dichiarazione dei diritti, aumentando la tensione in città. Intanto il prezzo del pane continuava a salire. I cittadini, spazientiti e logorati dalla fame, cominciarono ad accumularsi davanti ai fornai, creando delle manifestazioni di protesta, in cui attribuivano la responsabilità della povertà ai nobili. Il 5 ottobre la situazione era di nuovo al culmine della tensione. Un folto gruppo di donne, riunitesi di fronte al municipio per chiedere il pane, fu spinto da alcuni esponenti della Guardia Nazionale della Comune di Parigi a mettersi in marcia verso Versailles, al fine di presentare le proprie richieste direttamente al re. Lo scontento e l'insofferenza del popolo si univano alle rivendicazioni della borghesia rivoluzionaria, che sperava di indurre il re a firmare i decreti e a trasferirsi a Parigi, dove sarebbe stato controllato più facilmente. Durante la marcia al corteo si unirono operai, artigiani e manovali, assieme a povera gente affamata che puntarono su Versailles sotto una pioggia battente, accampandosi infine nel recinto della Reggia. Qualcuno osò sfondare le porte ed entrare fino in prossimità delle stanze del re e della regina, scontrandosi con le guardie. Nonostante alcuni ministri gli consigliassero di fuggire, il re decise di cedere alle richieste della piazza e comunicò all'Assemblea Nazionale la sua decisione, quella di accettare le deliberazioni di agosto e di acconsentire al trasferimento a Parigi. La famiglia reale fu accompagnata quindi dalla folla festante al Palazzo delle Tuerie, l'antica residenza dei sovrani di Parigi. Con il re si trasferì anche l'intera Assemblea Nazionale e le azioni di Luigi XVI, dei ministri e dei cortigiani sarebbero state sorvegliate da quel punto in poi dai deputati.
Nazionale costituente cominciò a tenere tutte le sue sedute nella sala del maneggio nel Palazzo delle Tuilerie, dove un tempo si esibivano anche i cavallerizi reali. Inoltre vennero edificate le gradinate e anche le tribune per il pubblico, che sin da subito cominciò ad affluire alle riunioni, volendo fischiando come un teatro di fronte a tutte le esibizioni dei protagonisti della scena politica. Su questo fu un periodo di grande fermento, non soltanto per l'unità dell'Assemblea, ma in generale in tutta la società francese, perché era percorsa da un'intensa attività politica, ma anche dall'entusiasmo per la partecipazione alle vicende del paese. A Parigi, invece, come in altre città francesi, ci furono numerose associazioni, circoli e anche club, espressioni di diversi orientamenti che trovavano voce in tutti i giornali o anche pamphlets pubblicati senza censura, grazie alla legge anche dello stesso 1789, che dava libertà di stampa. Uno dei gruppi più significativi nel panorama politico cittadino era quello dei moderati, che facevano capo alla società dell'89, che fu fondata dall'abate illuminista Emmanuel Joseph e dalla Fayette. Che sentivano, loro appunto sentivano l'esigenza di porre un freno all'impeto popolare, volendo solo consolidare i risultati ottenuti nel corso di questo processo rivoluzionario. A loro si contrapponeva lo schieramento dei Giacobini, che era composto da borghesi, principalmente da borghesi. A loro si contrapponeva lo schieramento dei Giacobini, che era per lo più composto da borghesi. Tra loro spiccavano Maximilien Robespierre e anche Jacques-Pierre Brissot. I giacobini vantavano di una rete nazionale di associazioni che era estremamente efficiente, che arrivò poi alla fine del 1790 a contare più di 1200 società affiliate in tutto il territorio francese. Più vicini alle stanze popolari risultavano poi tutti gli aderenti al Club dei Cordiglieri, al quale poi potevano partecipare anche gli esponenti degli strati meno ricchi, cioè i sansculotti, in quanto la retta di iscrizione era molto più bassa di quella richiesta per entrare nel circolo giacobino. Ma i principali esponenti ci furono avvocati come Danton, Desmoulins, Marat e Hébert, vari avvocati, un medico e anche un giornalista. I diversi orientamenti dei club trovano espressione in questa assemblea, l'Assemblea appunto nazionale costituente, dove tutti i deputati erano suddivisi a seconda della corrente di appartenenza, dando così vita a questa storica partizione tra una destra conservatrice e una sinistra progressista. Alla destra del presidente sedevano infatti tutti gli aristocratici reazionari, cioè coloro che difendevano le prerogative del sovrano, Alla sinistra invece sì, tutti i deputati più moderati che condividevano l'orientamento della Fayette. Per quanto riguarda invece l'estrema sinistra, c'era il gruppo dei deputati di orientamento più democratico o decisamente radicale.
Bene, bene. Se me lo permettete, da qui citerei a fare una piccola digressione di attualità, come vi ho anticipato all'inizio di questo strabiliante,
Basta
fantastico,
che non nomini né Salvini né
innovativo
la Meloni. Se
podcast. Poiché
non nomini né Salvini né la Meloni mi va bene.
è la rivoluzione francese, certo, non ti preoccupare, è la rivoluzione francese che inventa il linguaggio politico. È stata la Rivoluzione Francese un grande laboratorio di idee, a cui la cultura europea dell'Ottocento e del Novecento ha sostanzialmente preso, ha attinto per definire progetti, aspirazioni, forme di partecipazione alla vita pubblica. Essa sostanzialmente ha inaugurato molte espressioni del linguaggio politico, che sono rimaste in uso ancora ai nostri giorni. Un esempio significativo sono le due parole che anche il mio collega di podcast, Carmine Pagano, ha precedentemente menzionato, ovvero la destra e la sinistra, con le quali tuttora vengono connotati individui, partiti e anche movimenti. Le due espressioni nascono dalla collocazione dei deputati all'interno appunto dell'Assemblea Nazionale Costituente dell'89. I conservatori, come dicevi tu, si sedettero alla destra del presidente, i moderati e i radicali alla sinistra. Fu una divisione destinata ad entrare nel linguaggio della politica e essere replicata in tutti gli stati europei. La dicotomia destra-sinistra è rimasta a connotare le diverse tendenze politiche, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, con la nascita dei partiti politici, sono genericamente considerate di destra posizioni conservatrici che fondamentalmente enfatizzano l'esigenza di difendere l'ordine costituito, i valori e le gerarchie sociali tradizionali. Sono invece designate come quelle di sinistra le tendenze progressiste, cioè volte alla trasformazione della realtà. I principali concetti con cui afferiscono le espressioni destra e sinistra sono quindi tradizione, emancipazione, continuità, discontinuità, conservazione e cambiamento. Nei sistemi parlamentari del Novecento, le distinzioni tra destra e sinistra si sono costituite in riferimento alle ideologie assunte come principi di riferimento dei partiti presenti sulla scena politica delle varie nazioni. A sinistra si sono tendenzialmente concentrati gli schieramenti e i movimenti ispirati alle teorie di Marx, dai partiti comunisti a quelli socialdemocratici e socialisti, a destra gli schieramenti liberali, repubblicani e nazionalisti. Storicamente, uno dei concetti discriminanti della formazione di destra e sinistra è stato quello dell'uguaglianza. La sinistra è stata per lo più impegnata a ridurre le disuguaglianze sociali, considerate forte di fonte di ingiustizia. Su questa base ha perseguito una politica volta a incentivare l'intervento dello Stato nella sfera economica. La destra è stata invece maggiormente orientata ha una considerazione positiva delle disuguaglianze, vista come possibile spinta al cambiamento, perché è in grado di indurre gli individui a comportamenti attivi nel lavoro e nella vita sociale. In questo senso è stata in genere propensa a limitare l'intervento dello Stato nell'economia e a favorire quindi il libero mercato e di conseguenza anche l'individualismo. Sono in molti a credere che, amici miei, lo schema oppositivo destra-sinistra si è oggi superato alla luce delle politiche realizzate da governi nazionali e locali, che sempre più spesso, di fronte a, come possiamo dire, a scenari profondamente mutati, risultano indipendenti da orientamenti predefiniti. Se la distinzione tra posizioni conservatrici e progressiste può ancora presentare una certa validità, dinanzi a temi come l'immigrazione, il terrorismo, problemi ecologici, l'altro invece è più trasversale rispetto agli schieramenti tradizionali, mettendo in gioco le convinzioni personali e la sensibilità etica di ciascuno. Ora chiederei a Carmine Patriciello, ti chiedo,
Sì, torno.
se
Torno in
gentilmente,
America, dai.
vedi, senza nemmeno che
Allora,
glielo chiedo più.
dopo la tua noiosissima digressione,
Ma
torniamo
fondamentale.
sui primi scontri armati che si verificano in America nella primavera del 1775, dopo che i patrioti americani avevano deciso di dotarsi di armi e praticamente formare delle milizie. Nel gennaio del 1776 l'esercito unificato si presentò nel porto di Boston di fronte all'esercito della madrepatria. Il comandante George Washington si trovò a guidare delle truppe costituite da migliaia di volontari. Riuscì ad organizzarli facendo leva sulla loro consapevolezza di combattere una guerra giusta e imponendo anche una certa disciplina. Sul piano tattico gli americani si dimostrarono abili nelle imboscate, negli attacchi a sorpresa e nel ricorso alle tecniche di guerriglia che avevano imparato praticamente da contro i nativi, cioè avevano subito e quindi avevano imparato come attaccare a sorpresa. Tuttavia, prima che le forze guidate da Washington riuscissero a organizzarsi e a mettere a frutto tutti questi vantaggi, gli inglesi riescono con facilità ad averla meglio sui patrioti di New York, giungendo poi ad occupare tutta la Filadelfia. Verso la fine del 1776, Benjamin Franklin si recò a Parigi e, avendo precedentemente soggiornato in Europa, conosceva bene ideali illuministi e riuscì ad orientare l'opinione pubblica francese a favore della ribellione americana. Quindi, dopo lunghi negoziati, nel 78 la Francia intervenì a fianco degli americani. E poco dopo anche la Spagna si alleò con le ex colonie. Diciamo che la Spagna, quando sente l'Inghilterra, gli va sempre contro. È proprio,
È di
se la sono
natura, è di
legata al
natura. No,
dito.
no, non è di
Se la
natura
sono legata
proprio.
al dito. Era evidente che il conflitto stava assumendo un carattere internazionale a questo punto. La resistenza degli americani e le indecisioni dei generali inglesi nel definire una strategia, oppure le azioni di guerriglia, tutti questi fattori spinsero le nazioni europee a intervenire e approfittare delle difficoltà della Gran Bretagna, con lo scopo di assestarle un durissimo colpo. Reduce dalla vittoria nella guerra, cioè, alla fine la Gran Bretagna la guerra dei 7 anni l'aveva vinta, e quindi, trovandosi in una situazione di vantaggio economico, questi grandi paesi decisero di unirsi e attaccarla. Nel 77 gli americani, che nel frattempo invece avevano adottato la bandiera a stelle e strisce, ottennero un'importante vittoria nella battaglia di Saratoga. Grazie all'aiuto dei francesi, l'esercito di Washington sconfisse definitivamente gli avversari nella battaglia di Yorktown nell'81. A questa grave sconfitta si accompagnarono altri successi britannici per via marittima. Il governo di Londra, quindi, decise di arrendersi alla realtà. Le colonie americane erano perdute. Nell'83, dunque, con la pace di Versailles, la Gran Bretagna riconosceva l'indipendenza delle 13 colonie e si impegnava a restituire alla Francia territori come Caraibi e Senegal e alla Spagna Minorca e Florida. Pasquale, so che tu hai una bella domanda da fare.
Eh sì,
Ti aspetto, dai.
perché in effetti preparatevi, preparatevi perché sto per fare la domanda del secolo.
Quindi.
Ok, dammi 2 minuti allora.
Un paio di... Bravo, preparatevi bene. Perché sto per fare una grande domanda a Ciro. Come si sentivano Lafayette, Cosicusco, Pulaski, von Steuben? E altri volontari stranieri, perché noi prima abbiamo parlato di come nella guerra d'indipendenza l'Europa abbia messo il dito, abbia infilato il ditino nella piaga. Come, e quindi altri volontari stranieri nella rivoluzione americana a combattere per la libertà di una società schiavista e il fatto che Washington e altri patrioti importanti possedevano schiavi.
Pasquale, ti risponderò
Ciro.
citando un biografo del marchese Lafayette che scrive: "Su nessun argomento forse Lafayette rivelò la coerenza della sua adesione al principio di libertà più fermamente che su quello della schiavitù e dei problemi connessi. Tuttavia, arrivò a questa opinione gradualmente nel corso della guerra rivoluzionaria", continuando la citazione, Apparentemente, nel periodo della guerra, Lafayette non mise mai in discussione né la legittimità né la moralità delle istituzioni della schiavitù o del commercio degli schiavi. Una volta persino suggerito a Washington che certe pericolose missioni potevano essere finanziate dalla vendita di schiavi che lui supponeva potessero essere catturati. Ma alla fine della guerra il punto di vista di Lafayette era cambiato. In una lettera scritta nel febbraio del 1783 a Washington, Lafayette suggerì che i due acquistassero terreni agricoli da far lavorare agli schiavi, con l'espresso scopo di emanciparli gradualmente. Se l'esperimento avesse funzionato, allora avrebbero potuto diffondere l'emancipazione in tutto il resto del Nord America continentale e nei Caraibi. Anticiparono tua sola virtù. Continuando la citazione. Ora, mio caro generale, che lei sta per godersi un po' di pace e tranquillità, mi prometta di proporre un piano che potrebbe diventare molto vantaggioso per la parte nera del mankind. Umanità. Uniamoci per acquistare una piccola proprietà dove possiamo provare l'esperimento di liberare i... questa parola non posso dirla, e usarli solo
L'N-word.
come affittuari. Era un termine razziale. Un esempio come il vostro potrebbe rendere una pratica generale, e se abbiamo successo in America, sarò lieto di dedicare una parte del mio tempo per rendere il metodo accettabile nelle Indie occidentali. Se si tratta di uno schema selvaggio, preferisco essere pazzo in quel modo, piuttosto che essere ritenuto saggio sull'altra strada. Washington scrisse e sembrò assecondare tentativamente Lafayette sull'argomento, ma non se ne fece mai nulla. Lafayette comprò della terra in Guyana per provare questo esperimento, non lo portò mai a termine, una volta che la sua attenzione si concentrò sulla rivoluzione francese. Thaddeus Kosciusko si oppose alla schiavitù fin dall'inizio della guerra. Ad un certo punto, durante la rivoluzione americana, servì nella Carolina del Nord sotto il generale Nathaniel Greene, dove, come dice un biografo, Kosciusko si trovò faccia a faccia con le peggiori situazioni di schiavitù umana, condizioni che non era contrario a criticare, davanti ai suoi colleghi ufficiali. Per i suoi servizi di guerra, il Congresso gli concesse le terre nell'Ohio e possedeva anche delle terre nel Maryland, nel distretto di Washington e forse in Virginia. Non è chiaro quanto, se c'è di queste proprietarie terriere sia mai stato dissodato per la coltivazione, ma è abbastanza certo che nessuna di esse sia stata curata da degli schiavi. Dopo la guerra, nel 1784, tornò in Polonia, in realtà il Commonwealth polacco-lituano, e in questo Commonwealth erano in corso riforme politiche che portarono ad una nuova Costituzione che Kosciusko considera una continuazione europea della rivoluzione americana, cioè una marcia verso la libertà. In una lettera del 1789 scrisse che sperava che questo progresso non si sarebbe fermato fino a quando tutti gli schiavi, i servi della gleba e i popoli oppressi fossero trattati come uguali. Tornò poi negli Stati Uniti nel 1797, dove strinse una stretta amicizia con il vicepresidente Thomas Jefferson, che vide quasi ogni giorno. Lasciò nuovamente gli Stati Uniti nel 98, poco meno di un anno prima dopo il suo arrivo, con il suo patrimonio americano affidato ad altri. Prima di partire scrisse un testamento, nominando Thomas Jefferson esecutore testamentario. In esso chiese che i profitti della vendita delle sue terre fossero usati per liberare ed educare il maggior numero possibile di schiavi, compresi quelli appartenenti a Jefferson stesso. Quando Kosciusko morì nel 1817, però, Jefferson rifiutò di adempiere al suo ruolo di esecutore e alla fine nessuno dei proventi della vendita del patrimonio di Kosciusko fu mai usato per liberare ed educare qualche schiavo. Jefferson citò la sua età avanzata come motivo per cui non avrebbe eseguito il testamento. Il barone von Steuben sosteneva la schiavitù, almeno in una certa misura, perché possedeva almeno uno schiavo. Se è un'indicazione dei pensieri di von Steuben sull'ordine sociale, una volta gli fu suggerito di rinunciare al suo titolo di barone della nobiltà europea e diventare semplicemente cittadino von Steuben, cosa che avrebbe fatto Luigi XVI prima della decapitazione. Lui rise del suggerimento, dicendo che qualcun altro avrebbe comunque ottenuto il titolo, e poi fece notare che gli americani usano titoli simili, anche se in modo informale. Dopo la guerra, von Steuben si ritirò in un'enorme tenuta nella contea di Oneida, New York, dove possedeva circa 16.000 acri. Lì possedeva almeno uno schiavo perché lo liberò nel suo testamento. Casimir Pulaski sembra non aver lasciato alcuno scritto in un senso o nell'altro sul tema della schiavitù. Quasi certamente non ha mai posseduto schiavi perché vive a Parigi nel 75 e quando arrivò in quella città non aveva soldi. All'inizio del 77 aveva incontrato il marchese di Lafayette, che lo reclutò per andare in America a servire la rivoluzione. Pulaski andò e fu ucciso in azione nel 79, quindi probabilmente non ebbe mai la possibilità di acquistare della terra in America. Quindi quasi sicuramente non ha mai posseduto schiavi, ma non si sa quali fossero i suoi reali pensieri sulla schiavitù. Passo la parola a Michele che ci parlerà della
Grazie, grazie mille
Costituzione
Ciro per
americana.
questa fantastica digressione, ma ricordatemi, vi prego, di non chiedere mai più niente a Ciro.
Allora, tra l'altro, io farò finta che questa donna non c'è mai stata perché Pasquale è troppo megalomane e non voglio alimentare il suo spirito. Quindi io partirò direttamente da quello che accade dopo la dichiarazione di indipendenza. Quindi ci ritroviamo in America. Cosa accade? Diverse ex colonie, con la spinta del congresso di Filadelfia, avevano messo a punto, approvato, delle vere e proprie carte costituzionali. Quindi la rivoluzione potrebbe essere definita anche come un laboratorio costituzionale a questo punto, in cui gli americani vogliono fissare per iscritto i principi fondamentali dei loro nuovi stati perché identificavano nella mancanza di una costituzione scritta, che è una caratteristica del sistema britannico, una delle maggiori cause della degenerazione di quella che è il rapporto tra la madrepatria e le colonie. Inoltre, un altro problema dopo la dichiarazione di indipendenza fu di dare una base giuridica solida per superare le gravi divisioni che si stavano avendo all'interno degli stati, perché non tutti gli abitanti delle colonie si erano schierati per la propria indipendenza. Anzi, in alcune regioni, parliamo già del 1774 più o meno, allo scoppio delle ostilità gli ex coloni si erano spaccati in due gruppi. Abbiamo un gruppo che aderiva alla causa rivoluzionaria, mentre un altro, che veniva definito come lealista, non si schierava dalla parte rivoluzionaria, ma semplicemente dalla parte della madrepatria per diverse ragioni. Parliamo di mercanti che avevano un ottimo rapporto con la madrepatria, avevano anche un interesse prioritario, ma anche membri dell'aristocrazia terriera che, avevano per, no, che preferivano non rompere quelli che erano i loro legami con la società inglese. Tuttavia, le costituzioni che erano state promulgate con la fine della guerra stabilivano la nascita di assemblee legislative elettive e assegnavano il potere esecutivo ai governatori dei vari stati. Veniva applicato un principio quindi di separazione dei poteri, sia pure con alcune eccezioni e in modo molto rozzo. Venivano riconosciuti i grandi diritti enunciati dall'illuminismo ancora una volta, anche se sempre con eccezioni, quali libertà di espressione, di riunione, di religione, e anche il diritto a un giusto processo, che questo è il nostro, che ci sarebbe beccaria fortissimo. Non so se qualcuno se lo ricorda. Ma andiamo avanti. Non stiamo ancora parlando di costituzioni propriamente democratiche. Parliamo di una Costituzione in cui il diritto al voto era riservato solo ai proprietari terrieri. Spostiamoci al 1777, quando il Congresso continentale aveva approvato una carta costituzionale che avrebbe sancito l'unione tra i diversi stati americani. Stiamo parlando degli articoli di Confederazione, la cui ratifica, in termini di Pasquale e Carmine approvazione, da parte degli stati giunse solo nel 1781. Gli articoli attribuivano al congresso i poteri di difesa e politica estera. Tutti gli altri poteri rimanevano invece di competenza degli stati e delle loro assemblee legislative. Essi stabilivano dunque un tipo di legame tra i diversi stati in base al quale la sovranità rimaneva divisa. Si trattava della creazione di uno stato comune che veniva più visto come un organismo, appunto una confederazione, che riuniva quelli che erano poi a tutti gli effetti diversi stati sovrani. Ma andiamo a parlare delle conseguenze di tutte queste azioni, che credo vorrà esplicitare Carmine, lo vedo molto volenteroso a
Sì, prima
luna di
che si
notte.
addormenta, dai.
Sì, se non facciamo parlare poco a finire che
A offendere
ne
sicuro non si
parliamo.
offende.
No, che si devo offendere? Quello mi vede se capisce ancora qualcosa.
Ovviamente azioni diverse portano a conseguenze diverse, anche se gli ideali di fondo sono comuni. Per quanto riguarda la nuova Costituzione che fu completata nel settembre del 1787, rappresentò un cambiamento profondo per la vita politica degli Stati americani, in quanto essi avrebbero poi rinunciato a parte della loro sovranità, cedendola allo Stato federale. La Convenzione dava vita a un potere centrale che era volto a promuovere benessere e anche giustizia dell'Unione e dei suoi cittadini. Significativamente la Costituzione si apriva con le parole We the People, cioè noi il popolo e non noi gli stati. Una carta affermava la centralità del Congresso che deteneva il potere legislativo ed era costituito da due camere, cioè Camera dei Rappresentanti e il Senato. La Camera dei Rappresentanti, che aveva competenza per le questioni finanziarie, era formata da deputati eletti dai vari stati in numero proporzionale a quello degli abitanti di ciascuno stato. Per quanto riguarda il Senato, a cui spettava il controllo sulla politica estera, era formato da due senatori per ogni stato, a prescindere dal numero di abitanti. Questa soluzione costituiva un compromesso tra le esigenze degli stati più popolosi e le preoccupazioni degli stati minori, che erano destinati a essere sacrificati in un sistema di rappresentanza che era basato sulla consistenza numerica della popolazione. Accanto al Congresso c'era poi la figura del Presidente, che era il detentore del potere esecutivo, con un mandato di 4 anni, che era poi ripetibile in caso di rielezione. E era il comandante del capo dell'esercito e anche della marina, e nominava i membri del governo federale. Inoltre poteva esercitare il diritto di veto, che appunto consentiva di non promulgare le leggi approvate dal Congresso. Il Presidente non era eletto direttamente dal popolo, però da alcuni grandi elettori che erano scelti a loro volta all'interno dei singoli stati. Questo doppio passaggio, per poi procedere all'elezione del Presidente, doveva far sì che la persona scelta per quell'incarico avesse effettivamente tutti i requisiti e anche le qualità per appunto ricoprirlo, e che non giungesse semplicemente per le sue abilità nel conquistare tutto il consenso del popolo. Infine, la Costituzione delineava un terzo potere fondamentale, cioè quello giudiziario, esercitato dalla Corte Suprema e dalle Corti dell'Interno. La Corte Suprema degli Stati Uniti doveva controllare che fossero sempre rispettati i principi fondamentali discendenti della Costituzione. L'intero assetto politico istituzionale, quindi, era, diciamo, pensato nell'ambito del più rigoroso equilibrio dei poteri. Infatti tutte le istituzioni federali erano bilanciate in un efficace schema di pesi e contrappesi, che era volto a limitare l'arbitrio del potere politico da un lato e il peso della volontà popolare dall'altro.
Grazie mille Carmine, vorrei per un'ennesima volta ritornare in Francia se i nostri ascoltatori non si sono già addormentati o se Carmine Patricelli non si sia
Ma
già
tipo,
addormentato.
penso si siano addormentati l'introduzione.
Ma io sono sicuro che la professoressa non si sia
Peccato
addormentata.
che si perdono la battuta sulla brioche.
Eh sì.
Solo per quello.
Fin dall'estate dell'89, sempre del 1700, l'Assemblea Nazionale fu impiegata, oltre che sul fronte economico e amministrativo, anche nel dibattito sui contenuti della Costituzione. Se i diritti dell'uomo, sanciti con la dichiarazione dell'89, erano condivisi all'umanità, i deputati si trovavano in disaccordo per quanto riguardava le prerogative e il ruolo che il sovrano avrebbe fondamentalmente avuto, e dovuto soprattutto avere all'interno delle nuove istituzioni, nonché sulla questione dell'attribuzione dei diritti politici. E qui state ben attenti perché sta per avvenire un cambiamento epocale. Ora dovrebbero partire delle grandi musiche epiche, ma siamo un podcast low budget, quindi non partiranno. La maggioranza fondamentalmente moderata era favorevole a un sistema monarchico sul modello inglese, fondato su una Camera alta, nominata dal sovrano, e una bassa, eletta dai cittadini. Un sistema che riservava fondamentalmente al re il diritto di veto sulle decisioni del Parlamento. Quindi i deputati più radicali si opponevano però a tale progetto, chiedendo un rafforzamento delle istituzioni parlamentari. Tra le due fazioni si giunse quindi a un compromesso, fu basato sul principio della divisione dei poteri. Sarebbe conferito il potere legislativo a una sola Camera, che era l'Assemblea legislativa, composta da 743 deputati da eleggersi ogni 2 anni. Al sovrano era attribuito il potere esecutivo, ovvero che egli avrebbe avuto la prerogativa della nomina dei ministri, della direzione della politica estera e del comando dell'esercito. Secondo il volere dei radicali, tuttavia, il potere della monarca avrebbe dovuto essere limitato da alcune importanti disposizioni. Il re non avrebbe potuto sciogliere l'assemblea in primis, né dichiarare la guerra o o firmare trattati di pace. Il potere giudiziario veniva affidato all'organo indipendente della magistratura, che era composta da giudici eletti dai cittadini. La prospettiva moderata prevalse in relazione alla difficile questione dei criteri in base ai quali sarebbe stato concesso il diritto di voto, fondamentalmente. La Costituzione, su proposta di Seyè, nell'ottobre del 90, nel freddo ottobre del 90, scelse infatti un criterio censitario. I cittadini vennero distinti, attenzione, in attivi e passivi. Ai primi, gli uomini di età superiore ai 25 anni, ovviamente, che pagavano un'imposta annua equivalente ad almeno a 3 giornate lavorative, ed erano circa 4 milioni di abitanti su una popolazione di 26 milioni, erano concessi i diritti politici e quindi essi costituivano fondamentalmente il corpo elettorale. Ai secondi, coloro che non avevano un reddito sufficiente, erano riconosciuti i diritti civili, ma non quelli politici. Non tutti i cittadini attivi erano però eleggibili. Per ottenere tale requisito occorreva infatti avere una priorità fondaria e potersi permettere una tassa equivalente a 10 giornate lavorative. Soltanto i possidenti e i notabili avrebbero dunque potuto accedere all'assemblea legislativa. All'antica distinzione della società per ordini si veniva a sostituire un'articolazione per ceti, fondamentalmente su base economica. Una società in cui all'uguaglianza giuridica, appunto all'uguaglianza giuridica dei cittadini, non corrispondeva, attenzione, un'uguaglianza politica. Bene, amico mio Carmine, ora sono sicuro che tu avrai un divertente e appassionante episodio da raccontarci, vero?
Sì, caro. Allora,
Caro, è bellissimo.
l'intesa che inizialmente era stata trovata all'interno dell'Assemblea Nazionale per approvare tutte le riforme era destinata a infrangersi di fronte a tutto all'atteggiamento del sovrano, che fu all'origine di una radicalizzazione delle posizioni. Infatti, il 20 giugno 1791 determinò una svolta nel processo rivoluzionario. Infatti, il re e la regina quella sera fuggirono di nascosto dalle Tuilerie sotto le false spoglie di un valletto e di una governante. Il sovrano progettava di incontrare il fedele generale de Bouille, che era stanziato le sue truppe al confine con il Belgio, confidando poi gli inizi agli aristocratici emigrati all'estero a seguito degli eventi rivoluzionari e di chiedere l'appoggio di sovrani stranieri per restaurare l'assolutismo. Luigi XVI e Marie Antonietta però furono riconosciuti nella località di Varanne e poi ricondotti a Parigi. Questa notizia rappresentò un trauma per i francesi, perché appunto il re aveva tradito la sua patria e il suo popolo. Evidentemente, benché la Costituzione che stava per essere varata garantisse al sovrano una posizione rilevante nel nuovo assetto politico, non riusciva però ad accettare la limitazione del suo potere, né il principio della sovranità della nazione. Quindi la sua accondiscendenza era soltanto, diciamo, apparente. All'odissea della fuga, tutta la Francia ci furono varie manifestazioni antimonarchiche, mentre l'assemblea e i deputati dovettero far fronte al disorientamento politico e istituzionale che veniva a crearsi. Il gesto del re comprometteva infatti tutto il progetto approvato dalla Costituente. Con la monarchia costituzionale che implicava un equilibrio tra i poteri della corona e anche le prerogative dell'assemblea legislativa, quindi un'alleanza del sovrano e rappresentanti del popolo. Per salvare la credibilità nell'istituto monarchico, i costituenti più moderati ricorsero perfino ad un inganno, diffondendo la notizia che quella del re non era stata una fuga, bensì un rapimento, che era organizzato dalle forze controrivoluzionarie. Però non si riuscì ad evitare questa spaccatura del fronte politico, infatti i giacobini radicali di Robespierre, i cordiglieri di Marat e Danton si schierarono a favore della destituzione del re e anche della proclamazione della Repubblica, trovando poi il sostegno dei Saint-Cloud di Parigi. Infatti i cordiglieri ispirarono una grande manifestazione contro la corona e il 17 luglio 1791 i dimostranti quindi presentarono nell'arena nel campo di Marte campo di Marte, una petizione in cui chiedevano la deposizione del re e migliaia di cittadini accorsero per sostenerla. La Guardia Nazionale di Lafayette, sotto la pressione della maggioranza dell'Assemblea, ricevette quindi l'ordine di aprire il fuoco sulla folla, provocando circa 50 vittime e anche molti feriti. Dopo questo massacro, dei Giacobini si distaccò un consistente gruppo che andò ad affiancarsi ai moderati che facevano capo alla Lafayette e che fondò il Club dei Foglianti, che era, quindi ci fu un'insanabile frattura che veniva a crearsi tra la componente moderata della rivoluzione, fautrice della casa monarchica, e quella giacobina radicale, di tendenze repubblicane e democratiche.
Sì, se posso continuare. A
Sempre se
questo
puoi
punto,
continuare.
un re forte e carismatico come Luigi XVI, cosa fa? Decide, per
Sì.
riconquistare il consenso dei francesi, giura fedeltà ad una nuova costituzione che entra in vigore nel settembre del 91. La Francia a questo punto diventa a tutti gli effetti una monarchia costituzionale, fondata su principi di separazione dei poteri, della sovranità nazionale e diritti inviolabili dei cittadini. Sembra a questo punto che l'emergenza fosse rientrata e che si aprisse la possibilità di un'evoluzione controllata del processo rivoluzionario. Ma verso la fine di settembre l'assemblea si sciolse per dare via alla prima assemblea legislativa. Con il nuovo sistema stabilito, quindi, furono eletti circa 750 nuovi deputati ed erano per lo più giovani, liberi professionisti, avvocati, giuristi o possidenti. La composizione dell'assemblea rifletteva le spaccature di fronte politico. A destra si trovavano circa 260 deputati foglianti, guidati da Lafayette, monarchici costituzionali che ambivano a riportare la Francia alla normalizzazione, ponendo fine alla rivoluzione, e a sinistra vi erano circa 130 tra giacobini e cordiglieri di convinzioni apertamente democratiche e repubblicane. Al centro si collocava invece la maggioranza, circa 350 deputati indipendenti, che non avevano un preciso orientamento politico. All'interno del gruppo dei Giacobini si formò la fazione inoltre dei Girondini, che erano vicini agli ambienti della ricca borghesia illuminata, e anche repubblicana, e che professavano idee più moderate rispetto ai Giacobini. Ciro?
Ora
E
Ciro potrà
ora
continuare a parlarci di...
approfondire la situazione in Francia e il dibattito sulla guerra. Appena insediata, l'Assemblea legislativa si trovò ad affrontare alcuni problemi urgenti, primo fra tutti quello economico. La crisi non era infatti per nulla scongiurata. Nelle campagne oppresse dalla fame si saccheggiavano le proprietà degli aristocratici emigrati e ovunque si invocava un calmiere sui prezzi di cereali e dei generi di prima necessità, saliti per l'inflazione dovuti alla moltiplicazione dell'emissione degli assegnati. Rivolte spontanee si susseguirono in tutto il paese, tanto che l'Assemblea si vide costretta nel febbraio del 1792 a concedere la nazionalizzazione dei beni dei nobili emigrati e ad eliminare ogni residuo diritto feudale. Come se non bastasse, crescevano i timori di una controrivoluzione organizzata dai nobili espatriati, con l'appoggio degli eserciti stranieri. Erano preoccupazioni alimentate dagli accordi stipulati tra l'imperatore d'Austria e il re di Prussia al Pillins, in Sassonia, nell'agosto del 1791. Temendo la diffusione della rivoluzione, Leopoldo II e Federico Guglielmo II annunciarono un intervento congiunto, qualora in Francia il re non fosse stato ripristinato nei suoi pieni poteri. In questo clima di disordini interni e di minacce esterne, nel paese e nell'assemblea cominciò ad accendersi il dibattito sull'opportunità di una guerra, voluta quasi all'unanimità per ragioni talora antitetiche. La grande maggioranza dei deputati era persuasa che occorresse porre termine al processo rivoluzionario. In questo senso la guerra appariva come un mezzo per deviare l'attenzione popolare dalle difficoltà della nazione e stabilizzare la situazione interna. Al contempo un conflitto sembrava funzionare alla soluzione della crisi economica, stimolando la produzione bellica e incrementando il volume degli affari. La maggior parte dei girondini sperava inoltre che una guerra avrebbe consolidato il potere dell'assemblea, inducendo i francesi a unirsi intorno al governo di fronte all'invasione straniera. Erano convinti che se lo stesso sovrano avesse appoggiato la nazione in armi, schierandosi contro le potenze europee, avrebbe contribuito di fatto a legittimare il nuovo regime. D'altra parte, il re, appoggiato alle forze più razionali della nazione, confidava nella guerra per motivi opposti, vedendo in essa la possibilità di una restaurazione dell'assolutismo in caso di vittoria degli eserciti stranieri. Nel dibattito che impegnò l'assemblea nell'inverno del 1791-92, Robespierre fu uno dei pochi sostenitori della pace. Oltre a non fidarsi del re, era infatti convinto che la nazione, impegnatasi in un conflitto superiore alle sue forze, avrebbe rischiato di vanificare le conquiste ottenute con la rivoluzione. La sua voce rimase isolata. Il 20 aprile 1792 la Francia dichiarò preventivamente guerra all'Austria, a fianco della quale si schierò la Prussia.
Che qui sostanzialmente a mettere ancora carne sul fuoco non sono né Francia né. Non sono sostanzialmente conflitti interni, ma come ci sta per. Michele, come ci stai per accenere tu? Sono anche gli esterni, i grandi coltelli che si infilano tra le pieghe di questo paese. Già. Vabbè,
Giustamente,
basta,
Mario.
basta, basta poesie, Michele,
Era
grazie per.
austriaca, quindi
Vai Michele!
l'impero
Posso
austriaco doveva per
andare.
forza intervenire.
Ok, avete finito di fare i due scemi di dialogo,
Vai, vai, vai.
no? Grazie. Allora, parliamo dell'avanzata austro-prussiana e a quello che porta. Nei primi mesi gli offensivi militari francesi si risolsero con pesanti sconfitte, il che era del tutto inaspettato, specifichiamolo. L'opinione pubblica attribuì l'inettitudine e il tradimento dei generali, che erano per lo più di convinzioni monarchiche. Infatti, molti degli ufficiali aristocratici avevano persino lasciato il paese, e quanti non l'avevano fatto si rifiutarono di combattere. Le truppe francesi quindi si ritrovarono impreparate, prive di guida e deboli, nonostante un continuo afflusso di volontari persero persino le posizioni, consentendo nella primavera del 1792 agli eserciti austriaci e prussiani di penetrare nel paese dirigendosi verso Parigi. Il re fu additato come il principale responsabile delle disfatte e venne addirittura accusato di complotto con il nemico.
Grande uomo da una grande spina dorsale.
Quindi l'immagine del re si affannava ogni nuova sconfitta. Parallelamente aumentava la forza del movimento dei sansculotti parigini, che avevano il loro centro nelle elezioni cittadine, quindi le 48 circoscrizioni elettorali, che erano divenute ormai luoghi di riunione delle frange di attivisti più ostili alla corona. E mentre i prussiani e austriaci continuavano a puntare alla capitale, tanto che nel mese di luglio l'assemblea aveva decretato la patria in pericolo, richiamando i contingenti federati, cioè i volontari reclutati dalle guardie nazionali delle province. Il 10 agosto 1792 i Sansculotti mossero contro il palazzo di Tuileries per chiedere la deposizione del sovrano. Si ha così inizio con quella che definiamo come seconda rivoluzione, che è caratterizzata dall'entrata in scena delle forze più estremiste. Gli scontri con la guardia del re provocarono centinaia di vittime, infatti, e Luigi XVI si rifugiò presso l'Assemblea legislativa, che però lo sospese dalle sue funzioni e lo fece internare insieme con la famiglia nella Torre del Tempio, la prigione a Parigi. Quindi stiamo andando incontro a quella che era a tutti gli effetti la caduta della monarchia. Ma
Eh già.
è già, che storia
Sì.
eccezionale da raccontare ai nostri
Stupendo.
figli.
A
Non
questo
so, visto
punto.
che la trovi così
Eh sì,
stupenda.
secondo voi quanto siamo
Continuo io?
professionali?
Noi? Da 1 a 10?
Quanti siamo? Sì.
0.
Bene,
Quanto
continua.
siamo?
Te
Continuo io, dai. Allora,
lo
a
impongo.
questo punto, il potere passa nelle mani di un governo straordinario chiamato la Comune Insurrezionale, che è presieduto da Giacobini di Robespierre e dai cortiglieri di Danton e Marat, e che obbligò l'Assemblea legislativa a decretare il proprio scioglimento e a indire l'elezione a suffragio universale maschile per una nuova costituente, la Convenzione Nazionale. Subito dopo questi eventi, a Parigi si creò un clima di paura. I moderati dell'Assemblea, ancora provvisoriamente in carica, apparivano letteralmente terrorizzati dalle manifestazioni della violenza popolare. I cordiglieri e i giacobini erano ossessionati dal pericolo di complotti controrivoluzionari. Vennero inoltre creati tribunali e comitati di vigilanza con l'incarico di soffocare sul nascere ogni iniziativa che sembrasse minacciare istituzioni rivoluzionarie. La presa di Verdun da parte dei prussiani nel settembre 1792, che apriva una breccia verso la capitale per le truppe nemiche, scatenò un'ondata di panico e collera nella città, alimentando voci di cospirazioni con l'appoggio di nobili e dei preti refrattari detenuti nelle carceri di Parigi, sospettati di trame controrivoluzionarie. Queste paure portarono ad un eccidio fuori dal comune. Nel mese di settembre nelle carceri vennero uccise più di 1500 persone soltanto perché si temesse che queste, una volta liberate dalle forze nemiche, le avrebbero supportate e aiutate. Passo la parola a Ciro che ci parlerà, ci approfondirà di più sulla
Se ci
convenzione e la
pensate,
proclamazione
Ciro,
della Repubblica.
se ci pensate, Verdun da
Sì.
quanto tempo sta in mezzo a guerre? Ora abbiamo parlato di come è stata presa dai prussiani nel 92, ma
Non prussiani,
se vi ricordate, è stata anche una, quella di Verdun assieme a quella della Somme, sono state le due battaglie più sanguinose che ha visto la Francia durante la prima guerra mondiale. C'è la maledizione, sta città. Vai, Ciro.
Certo, alla fine dell'agosto del 1792 si comincia a votare in tutta la Francia per la Convenzione in un clima di mobilitazione generale. I giacobini avevano ottenuto l'approvazione del suffragio universale maschile, quindi potevano votare tutti i francesi maschi che avessero più di 21 anni e che vivessero del proprio lavoro e della propria reddita. Tuttavia l'afflusso alle urne fu estremamente basso, minore al 10% degli aventi diritto, a causa delle circostanze belliche e delle conseguenti difficoltà organizzative. Nella prima seduta del 21 settembre, i deputati della Convenzione, che avrebbero dovuto redigere una nuova Costituzione, proclamarono all'unanimità la fine della monarchia e l'instaurazione della Repubblica. Il giorno dopo, il 22 settembre, venne stabilito di datare gli atti pubblici con la dicitura anno prima della Repubblica. Iniziava di fatto una nuova epoca, immaginata come totalmente innovativa rispetto a quella precedente. Nella convenzione, che contava 749 deputati, si potevano individuare tre schieramenti principali, quello dei Girondini, che contava circa 200 deputati, e si trattava di esponenti del mondo degli affari, del commercio e dell'industria, oltre che di uomini di legge provenienti da un regime economico liberista, dunque l'abolizione di ogni barriera al libero mercato, e fautori di una forma di federalismo che rafforzasse le autonomie locali. Repubblicani di orientamento più moderato rispetto ai giacobini, e si occupavano ora la destra dell'aula, quella riservata alle forze conservatrici. A sinistra erano i giacobini e i cordiglieri, circa un centinaio di deputati, anche detti montagnardi, perché erano soliti sedersi nei banchi opposti della zona più alta, che era detta la montagna dell'aula. Dominati dalle figure di Robespierre, Danton e Marat, risultavano inclini ad adottare misure radicali nella conduzione del processo rivoluzionario. Sostenevano le battaglie della piccola borghesia, degli artigiani e del popolo ed erano favorevoli al controllo dei prezzi e dei salari, a tutela dei lavoratori e fautori di un più marcato centralismo amministrativo. Al centro dell'aula sedevano poi esponenti della palude o pianura, l'insieme dei deputati che non avevano un preciso orientamento politico e si schieravano a seconda delle circostanze.
Bene, siamo, ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine di quella che è stata il grande percorso della Rivoluzione francese, perché voglio parlarvi di un grande, importantissimo evento che che è quello della, spoiler, esecuzione del re.
Ah,
Robespierre.
Pasquale,
Dimmi, Michele.
spero tu faccia la tua stessa fine.
Un attimo,
Anche
così la
perché
sanno anche gli altri.
lui aveva migliorato
Robespierre.
anche la... L'ha migliorato lui la ghigliottina, per dire.
Eh certo, eh.
Poi l'ha provata.
Mettila un po' più storta e vedi che entra meglio.
Aspetta che proviamo.
Robespierre, insieme con il compagno montagnardo Saint-Just, era persuaso che il sovrano dovesse essere appunto giustiziato. Egli, infatti, si era dimostrato nemico della nazione e come tale doveva essere trattato. Altri deputati giacobini ritenevano invece che Luigi XVI dovrebbe essere processato ed eventualmente giustiziato dopo la sentenza. Ma lasciavano in sospeso la questione dell'organo istituzionale, la convenzione o la magistratura ordinaria, che fondamentalmente avrebbe dovuto assumersi la responsabilità del procedimento giudiziario. I girondini erano invece contrari a giustiziare il re, nella convinzione che questo gesto avrebbe rafforzato le istanze controrivoluzionarie e suscitato rappresaglie da parte degli eserciti stranieri. Fatale al re fu la scoperta del cosiddetto armadio di ferro, una cassaforte nascosta nel palazzo della Tuileries, in cui erano contenuti documenti che provavano i suoi rapporti con esponenti controrivoluzionari. Sgamato, eh? E quindi fondamentalmente dalle carte emergeva infatti che il sovrano, attraverso la mediazione di figure come Mirabeau e Lafayette, aveva favorito la fuga di molti aristocratici e finanziato centri di propaganda reazionario. Fu pertanto deciso che Luigi XVI fosse processato e che la sentenza sarebbe stata emessa alla convenzione. Il processo si svolse alla presenza di tutti i deputati e con la partecipazione di un folto pubblico di cittadini. Il re fu accusato di, badate bene, tradimento della patria. I girondini cercarono di evitare la condanna, suggerendo in prima battuta la messa al bando dei Borbone. Poi, vista l'opposizione della montagna, il ricorso agli elettori. Anche questa proposta, però, ebbe voto contrario, in quanto i montagnardi riuscirono a trascinare dalla loro parte gli esponenti della palude. Il 15 gennaio del 93 la convenzione decretò all'unanimità la colpevolezza del re. Quindi i deputati si espressero uno alla volta sulla pena che avrebbe voluto infliggere al condannato. 361 su 721 votanti si dichiararono a favore della morte senza condizioni. È crudeli. La sentenza fu eseguita il 21 gennaio del 1793 nella piazza che fino a un anno prima portava il nome del predecessore di Luigi XVI, che, come potete dedurre intelligentemente col vostro altissimo quoziente intellettivo, era Luigi XV, e ne ospitava una statua equestre. Al posto del monumento che era stato abbattuto, svettava ora una grande statua della libertà. E la piazza, ribattezzata Place de la Révolution, oggi Place de la Concorde, era divenuta teatro del patibolo con l'installazione della ghigliottina. E qua mi viene da dire: chi di spada perfeziona, di spada poi ci crepa. Vabbè, magari
Che tristezza.
cerchiamo di dimenticarlo.
La
Alla
causa
consorte
tristezza.
del grande uomo con la grande spina dorsale, Luigi XVI, Maria Antonietta, sarebbe stata riservata la stessa sorte del marito nell'ottobre di appunto del 93. Bene, Michele, vuoi dirci qualcosa su quest'anno, su un evento particolare, un altro grande evento particolare che ha colpito quest'anno?
Guarda, oltre alle teste che volano, in quest'anno c'è anche un'importante Costituzione che proverà a variare da quella del 1791, ma vediamo un attimo più nel dettaglio, cercando di non farci offuscare la vista da questo troppo sangue. Che cosa succede? Alla notizia dell'estromissione dei Girondini si scatenano nuove disordini in diverse province della Francia, dove le forze moderate sostenitrici del federalismo e del decentramento amministrativo prevalevano rispetto a quelle giacobine. Lione, Marsiglia, Bordeaux, Nantes, ma anche il nord della Normandia e della Bretagna, diedero vita ad un'insurrezione federalista, chiedendo governi indipendenti da quello centrale repubblicano. Si apre dunque un fronte di guerra civile, oltre a quello che già vi era in Vandea. In questo clima, nel giugno del 1793, la Convenzione, sotto il controllo montagnardo, promulgò la nuova Costituzione, detta, attenzione, Costituzione dell'anno, che nome, questo è
Hai visto?
fantastico. Sì, è tipo le pubblicità degli ultimi telefoni, il telefono dell'anno, S22, eccezionale. Andiamo avanti. Il testo costituzionale, che era preceduto da una nuova dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, sottolineava con maggiore forza ed enfasi quello che era il diritto all'uguaglianza ed era ben più radicale della Costituzione che avevamo potuto osservare nel 1791. Stiamo parlando di un sistema di carattere repubblicano e democratico che viene caratterizzato addirittura da un suffragio universale, ovviamente maschile. E recepiva molte delle rivendicazioni sociali sanculotte. Tuttavia, questa Costituzione, così radicale, così forte, non entrò mai in vigore in realtà, perché in questa fase di emergenza, segnata da guerre contro potenze straniere e da rivoluzioni interne, più che rivoluzioni contro rivoluzioni interne, non si poteva avere un normale svolgimento della vita politica. Di conseguenza si decide di ricorrere a un governo rivoluzionario di emergenza. Cosa accade? La direzione della Francia fu consegnata al Comitato di Salute Pubblica, che vide i suoi poteri rafforzati. L'organismo fu allargato da 9 a 12 membri e fu affiancato da un Comitato di Sicurezza Generale. Ebbe compiti di polizia e di ordine pubblico. Venne incaricato alla direzione degli affari esteri Danton, che nel 1793 subentrò a Robespierre e prese di fatto il comando del Comitato della Salute Pubblica, dando così una svolta autoritaria all'azione del governo. Ma quali sono le iniziative del Comitato? Io credo che Carmine le voglia dire,
Qualcosa
giusto?
mi dice che Carmine
Gongola,
Pagano
stai gongolando.
c'ha la risposta, eh?
All'origine della stretta autoritaria ci fu il timore del ritorno delle forze monarchiche sull'onda delle sconfitte militari che erano state subite dalle armate repubblicane e anche la volontà di salvare la rivoluzione. Le circostanze che giustificavano strumenti e decisioni di governo erano anche connesse all'instabilità interna dovuta ai vari fronti della guerra civile, alla crisi economica, cioè alla guerra civile e anche alla crisi economica che imperversava nel paese e alle tensioni sociali. A esasperare gli animi giunse anche nel luglio del 1793 l'assassinio di Marat, che fu da parte di una giovane controrivoluzionaria monarchica, cioè Charlotte Corday. Il Comitato di Stato e Repubblica stabilì alcune misure economiche di emergenza, che erano volte ad assecondare le richieste degli arrabbiati, cioè la fazione più intransigente dei sanculotti parigini, che decretò tra l'altro l'esproprio dei terreni degli aristocratici emigrati, che furono poi messi in vendita a piccoli lotti e a condizioni favorevoli. Inoltre, impose anche il prestito obbligatorio da parte dei cittadini più ricchi in favore di quelli più disagiati. Inoltre, nel 1793, a settembre, fu introdotto un maximum, cioè la fissazione di un tetto ai prezzi dei prodotti di prima necessità. Il governo rivoluzionario costituì inoltre un nuovo esercito per far fronte all'avanzata nemica, grazie a una leva militare obbligatoria e anche alla nomina di ufficiali di estrazione popolare. Inoltre, nell'inverno del 1793, i cittadini in armi riuscirono ad arrestare l'avanzata dell'esercito della prima coalizione. inoltre a proteggere le frontiere francesi. Ci furono vari provvedimenti e tra quelli più duraturi furono l'introduzione della scuola elementare obbligatoria e gratuita e anche l'abolizione della schiavitù delle colonie, che era mirata soprattutto a mettere in difficoltà gli inglesi.
Passiamo adesso al periodo più bello della Rivoluzione francese, quello più allegro.
Pensavo stai per dire passiamo la parola a me medesimo, sarebbe stato
No, no,
più
no,
perfetto.
troppo megalomane, quello piace a te.
Ma stai
Vabbè, comunque
zitto.
parliamo del terrore. L'azione del governo rivoluzionario, presieduto da Robespierre, fu caratterizzato soprattutto dalla politica repressiva, adottata per soffocare disordini interni e passata alla storia come il terrore. Furono giustiziati nobili e preti refrattari e anche centinaia di francesi imputati di tradimento della rivoluzione. Di fatto furono sospesi i diritti civili e ogni tutela legale. Perquisizioni e arresti erano compiuti sulla base di denunce generiche e i processi sommari si concludevano con sentenze quasi sempre durissime e fatali. La ghigliottina divenne il simbolo macabro di questo periodo, che diciamo fu ripudiata a un certo punto anche dai cittadini stessi, che erano nauseati dal vedere tanto sangue scorrere giorno dopo giorno.
Beh, in
A
effetti
Parigi.
non credo ci sia stato altro scenario da una ventina d'anni a questa parte, voglio dire.
No, infatti, anche perché poi non c'era neanche nemmeno chi ha detto alle pulizie, quindi le tenevano là le
Esattamente.
teste. Vabbè, nell'ottobre del 93, come abbiamo già detto prima, sotto la lama della ghigliottina ci finì pure la regina Maria Antonietta, e questa cosa provocò non pochi dissidi con la Prussia e con l'Austria. Al Comitato di Salute Pubblica faceva capo una rete di agenti preposti alla vigilanza in tutti i distretti della Francia. Erano chiamati deputati in missione. Attraverso la loro mediazione nelle province, la repressione venne rivolta contro i responsabili dell'insurrezione federalista, che fu soffocata al prezzo di migliaia di vittime. Contro gli insorti vendiani, nel 94 furono inviate le cosiddette colonne infernali, che erano dei gruppi militari che si macchiarono di violenze assurde e inaudite e che rimasero impegnati per mesi in una feroce guerriglia. Alcuni esponenti dell'ala moderata della Convenzione, alleati con le fazioni più estremiste della sinistra, nel luglio del 94 fecero arrestare Robespierre, Saint-Just e Couthon. Il giorno successivo, i cosiddetti triumviri del Comitato di Salute Pubblica vennero ghigliottinati senza alcun processo, vittime dello stesso sistema che avevano creato loro. Dopo anni di guerra civile, di violenze e di repressioni, prevaleva ormai l'esigenza di tornare alla normalità e di porre fine alla rivoluzione. Per fare un esempio di questa esigenza che si avvertiva, il giorno dell'arresto di Robespierre, 13 club su 40 marciarono per arrivare al palazzo dove era detenuto appunto Robespierre, aspettavano un segnale dalla Comune di Parigi per intervenire e liberarlo. Ma non solo non arrivò nessun segnale dalla Comune, ma non arrivò nemmeno dallo stesso Robespierre, che forse rassegnato non si affaccia nemmeno dal terrazzo appunto del palazzo per invocare una rivoluzione. Questa presa di posizione dei 13 club, che non erano alla fine nemmeno la metà del numero originale di tutti i club, si risolse con un nulla di fatto. Infatti, durante la notte, diciamo, questi gruppi che avevano preso d'assalto il palazzo si ritirarono e il giorno dopo Robespierre appunto venne ucciso assieme ai suoi compagni.
Altri tre deputati, sì. Grazie
La parola torna a te, caro Pasquale, visto che hai parlato
mille, caro
troppo poco.
Carmine, perché voglio invitare tutti voi ascoltatori a prendere i fazzoletti e a prepararvi a piangere, perché stiamo per tornare per un'ultima volta in America, prima di alcune considerazioni finali sulle vere e proprie conquiste, in questo caso della libertà. La società americana non uscì affatto compatta dalla rivoluzione e nemmeno pacificata. Questa, con la sua ideologia incentrata sulla lotta per la libertà da ogni forma di oppressione, mantenne infatti inalterata la grande contraddizione della schiavitù dei neri. Molti neri che vivevano nelle regioni del nord si erano schierati dalla parte dei coloni ribelli e avevano combattuto al loro fianco. Alcuni di quelli che erano schiavi furono liberati, a patto che si arruolassero nell'esercito americano. Completamente diversa era stata invece la situazione del sud, dove i padroni avevano necessità del lavoro schiavile dei neri nelle piantagioni, ed erano pertanto assolutamente contrari alla liberazione dei schiavi, ma in questo caso erano stati gli inglesi a promettere la libertà a chi avesse combattuto con loro. Almeno 5.000 neri avevano risposto all'appello. 5.000. Al termine della guerra pagarono tragicamente questa scelta, con trattamenti ancora più duri e crudeli che in passato. Inoltre, al momento di varare la Costituzione, la posizione filo-schiavistica degli stati del sud ebbe un peso determinante per giungere a un accordo. Veniva permessa la tratta degli schiavi, si disponeva la loro restituzione proprietaria in caso di fuga, e si proibiva qualsiasi emendamento teso a modificare la stessa tratta degli schiavi fino al 1808. Cioè, riuscite a capire la mente e l'egoismo umano dove può arrivare? La schiavitù sarebbe stata abolita solo in seguito a una sanguinosa guerra civile tra gli stati del nord e quelli del sud, combattuta nella seconda metà appunto del XIX secolo. Un discorso analogo valeva per i nativi. Molte tribù avevano visto negli inglesi una speranza di fronte all'insaziabile fame di terra dei coloni nordamericani e si erano perciò schierate dalla parte britannica. Il successo della rivoluzione pertanto si rivelò per loro catastrofico. Gli inglesi infatti li abbandonarono alla mercé dei vincitori. I cosiddetti pelli rosse si trovarono perciò a dover affrontare da soli i nemici di sempre e costretti ad accettare l'imposizione di condizioni ancora più svantaggiose delle precedenti. Una delle scelte politiche più importanti, presagiata dalla Confederazione, fu, nell'87 del 1700, la cosiddetta Ordinanza del Nord-Ovest. Con questa legge si stabiliva la colonizzazione del territorio a occidente degli Stati settentrionali tra il bacino del fiume Ohio e quello del Mississippi. L'ordinanza prevedeva che una volta raggiunto un certo numero di abitanti, il territorio avrebbe potuto chiedere, scusate, di aderire con pieni diritti all'Unione. Veniva creato il modello, cioè, su cui si sarebbero nati i futuri stati americani. Non si sarebbe trattato di colonie dipendenti dai 13 stati originari. Una scelta simile sarebbe stata contraddittoria alla luce della recente guerra anticoloniale. Ma di territori dotati del pieno autogoverno e con il diritto, una volta che si fossero ritenuti pronti, ragazzi, di far parte degli Stati Uniti d'America. Ora, Ciro, ti chiedo di, visto che stiamo parlando di formazione degli, una proto-formazione degli Stati Uniti, ti chiederei di fare di darci una delucidazione su quelli che sono i due principali, forme di organizzazione del paese e di governo che si sono presentati, che sono stati posti sul piatto della bilancia.
Certo, ragazzi, parlerò di come le stesse elite nordamericane uscite vincitrici dalla rivoluzione si trovarono in realtà, una volta poste le basi del nuovo Stato federale, a essere portatrici di due visioni politiche molto distinte e separate, delineatesi fin dal momento del dibattito sulla Costituzione, che finirono per costituire quindi due partiti. Uno era quello dei federalisti, guidati da Alexander Hamilton, convinti della necessità di un forte governo centrale, sia pure all'interno di un sistema costituzionale di equilibrio tra diversi poteri, per indirizzare le politiche monetarie e fiscali e sostenere lo sviluppo economico della giovane nazione. Lo schieramento opposto si ispirava invece alle posizioni di Jefferson, i cui sostenitori vollero essere chiamati repubblicani, utilizzando così un termine diffuso e amato tra gli esponenti dell'élite colta americana. La Repubblica, fondata dalle ex colonie britanniche, secondo i Jeffersoniani, doveva essere innanzitutto una società di uomini liberi, ma tale poteva essere soltanto in assenza di un potere centrale forte. A favore dei federalisti e hamiltoniani erano soprattutto i gruppi sociali urbani delle città settentrionali, i quali vedevano in un governo forte una garanzia per un'economia solida. proiettata un'eventuale concorrenza troppo aggressiva proveniente dall'Europa, seguendo l'esempio dei più avanzati paesi del vecchio continente, ma con l'obiettivo antieuropeo, come si è detto, di raggiungere un grado di solidità e di competitività economica tali da mettersi al riparo da ogni nuova mira espansionistica da parte di quegli stessi paesi. Gli Stati Uniti, nell'ottica hamiltoniana, dovevano diventare una moderna nazione industriale. Per realizzare questo obiettivo era considerato indispensabile un ruolo attivo da parte del governo federale nel sostenere lo sviluppo manifatturiero e nel dotare l'Unione di adeguati strumenti istituzionali, quindi una pubblica amministrazione e strumenti finanziari come una valuta nazionale, il dollaro, e fiscali. Il Partito Federalista Hamiltoniano pose le basi in tal modo per la successiva nascita a metà 800 del moderno Partito Repubblicano, destinato a rappresentare nell'epoca della guerra civile tra nord e sud del paese gli interessi e le aspirazioni degli stati settentrionali. Repubblicane erano invece le società rurali meridionali che volevano la massima libertà di mercato per i prodotti agricoli e piena autonomia nell'espandersi a ovest, dove intendevano impiantare il loro tipo di economia, incentrato sullo sfruttamento e la manodopera degli schiavi. I sostenitori dei repubblicani militavano in associazioni che si autodefinivano democratiche e che intendevano contrapporsi ai federalisti, considerati invece come una minoranza aristocratica, pericolosa per la salvaguardia della libertà americana. Essi furono gli antesignani del Partito Democratico, nato alla fine degli anni 20 dell'Ottocento e incentrato sulla difesa delle libertà individuali e di quelle dei singoli stati e sull'opposizione all'espansione del potere federale. La contrapposizione tra federalisti e antifederalisti che aveva animato l'epoca dei dibattiti sulla Costituzione ispirò pertanto quella tra i Hamiltoniani e Jeffersoniani e conseguentemente il bipartitismo destinato a connotare la politica statunitense dei 2 secoli successivi. Ancora oggi a contendersi il potere delle assemblee legislative degli singoli stati, fino all'elezione del Presidente degli Stati Uniti, sono il Partito Repubblicano e quello Democratico, anche se gli orientamenti ideologici, i programmi delle 2 grandi formazioni politiche statunitensi hanno subito profondi cambiamenti, in alcuni aspetti perfino dei ribaltamenti, soprattutto nel corso del XX secolo. Passo la parola a Michele per le conclusioni.
Grazie mille Ciro e chiederei ancora una volta, se non l'avete fatto, di prendere i fazzoletti perché questa avventura sta per finire.
Può parlare qualcuno di serio, capace e competente in
Direi che
materia,
pure ora,
giusto?
dopo 2 ore e un quarto, secondo
Adesso vado il filosofo, signori. Tutti zitti, tutti muti. Parla il migliore. Quindi, in definitiva, dopo questa noia mortale alimentata specialmente, sottolineerei, da Carmine Pio Patricelli, quali sono
che ho
state le reali
fatto?
conquiste? Ho detto tutti zitti, parlo io. Quali sono state le reali conquiste di libertà durante queste 2 rivoluzioni? Giorni, mesi, anni, nati da un semplice desiderio, da un ideale quale la libertà. Queste sono le rivoluzioni americana e francese, il perseguimento di un ideale. Fino ad ora li abbiamo analizzati come un continuo susseguirsi di date, eventi e persino conquiste. Ma la storia non è solo questo. La storia è divenire e dialettica, ma soprattutto materiale, come afferma Hegel. Si può parlare dunque di materialismo storico, ma cos'è questo fenomeno? Ciò che intende Hegel quando si parla di materialismo storico è quello che può essere definito come il processo di bisogno, soddisfacimento, soddisfacimento. L'essere umano ha le proprie necessità e questo è il bisogno e cerca di risolverle, questo è il soddisfacimento, tramite quello che è il lavoro. Anche questa è storia, la
Quindi noi
praticità
alle
della storia.
2:20 di notte siamo soddisfatti perché stiamo lavorando.
Esattamente.
Esattamente,
Buono.
non è solo questo, però è anche questo. Noi stiamo facendo la storia, stiamo lavorando per soddisfare il nostro bisogno di avere un 10. Per sempre questo prezioso, io
Non
direi che è
avremo.
meritato. Tu non la fai, io spero di sì. Ma andiamo avanti con questa conclusione che vorrei anche andare a dormire, mi sembrava decido. È proprio in questo processo di bisogno soddisfacimento che nascono le due rivoluzioni. I cittadini avevano il bisogno di vedere garantiti i loro diritti naturali, tra cui quello della libertà. E perché questo venisse soddisfatto, hanno lavorato dapprima politicamente e poi anche militarmente perché raggiungessero ciò. Tutto questo perché, ponendo il tutto in termini marxisti, l'uomo deve essere libero, perché la libertà è quanto ha di più prezioso. Ed è proprio per questo che i rivoluzionari furono disposti anche alle armi. Desideravano l'emancipazione dell'uomo dall'uomo stesso. Si pensi ai patrizi, ai plebei, il periodo storico dell'impero romano più o meno, nella città eterna. Nella storia da sempre vi sono uomini che sfruttano altri uomini, li dominano attivamente e i dominati subiscono passivamente per svariate ragioni, diventando la merce delle merci, volta alla produzione di ricchezza. In questo contesto nascono le rivoluzioni, per una battaglia di coscienza, l'uomo che vuole dominare e l'uomo che si proietta verso la libertà, l'oppressore e l'oppresso, l'antitesi e la tesi hegeliana. E in questa lotta tra la classe dominante e subalterna si è realizzata l'emancipazione degli oppressi, che hanno ottenuto uguaglianza, giustizia, che sono le condizioni della libertà. Abbiamo ben evidenziato, infatti, quanto siano state pratiche le soluzioni di questa libertà. Parliamo di diritti alla vita, diritti all'uguaglianza, alla proprietà, alla religione, all'espressione, che sono stati accettati, che sono stati portati dalle nuove costituzioni, come anche la possibilità di autodeterminarsi. Però la grandezza delle rivoluzioni non sta solo in questi pezzi di carta che vengono evidenziati nei libri di storia. La loro vera grandezza la si vive tuttora, perché questi movimenti hanno portato a una nuova consapevolezza, descritta ancora una volta dallo stesso Marx. Da queste conquiste, ora l'essere umano sta cercando una nuova emancipazione, un nuovo livello di uguaglianza che non si ferma alle singole leggi come ha fatto dopo le due rivoluzioni, ma che si senta concretamente nella quotidianità dell'individuo. Uno degli esempi più forti che potremmo fare oggi è quello dell'emancipazione femminile. Adesso l'emancipazione femminile non si ferma più soltanto al voto, ma si sta combattendo non solo per una parità di diritti, ma per salari più equi, per delle malattie più eque. Si sta combattendo su tutti i campi quotidiani e tutto ciò è partito da un singolo input, ossia la creazione dei primi contraccettivi femminili. Ma perché avviene tutto questo? Questo avviene perché solo nel momento in cui tutti saranno veramente uguali, nelle leggi e soprattutto nella vita, si potrà veramente iniziare a parlare della libertà. Ed è proprio questo che ci hanno dato le rivoluzioni americane e la rivoluzione francese. Ci hanno dato una direzione, un verso da seguire, un input per portarci alla ricerca della libertà. Perché d'altronde, cos'è la storia di un mondo? La storia di un mondo non è altro che il progresso della consapevolezza della libertà, come cita Hegel. Applauso, 90.000 applausi. Non senti i miei applausi?
Bene, Michele,
Applausi, ho detto.
sicuramente i nostri ascoltatori, che sarà forse soltanto la professoressa, se ci è arrivata a questo punto, li starà facendo. Quindi ringraziamo tutti i numerosissimi,
Dopo che ho scomodato Hegel e Marx, cioè Hegel l'ho
numerosissimi poveri
trovato con la
cristiani che
camicia
ci
da
hanno
notte e Marx teneva
seguito
alcol
finora.
e fumo.
Michele, la parte più importante, stai zitto. Niente, è
Davvero
stato
per
un
finire.
enorme piacere e
Non ci
un grande
credo.
esperimento.
No.
Speriamo riuscito.